just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close.
87.9 Radio Onda Rossa. Sette e nove, 10:02. Questa è Radio Onda Rossa. Anche per questa domenica 5 aprile del 2020. In cui è stata fatta anche la rassegna stampa questa mattina. Le palme proprio hanno risvegliato.
Riuscito, attaccava a tutto ormai, no?
Certo, pure le palme.
Attaccava a tutto, quindi va così.
E sulla solita sigla Sunday Morning dei Velvet Underground andiamo a salutare le altre radio in collegamento con noi. Ovviamente oltre a Radio Onda Rossa quest'oggi in diretta ci stanno ascoltando Radio Ciroma da Cosenza, Radio Onda d'Urto da Brescia, Radio Blackout da Torino, che salutiamo, e salutiamo anche tutte le persone che ci stanno ascoltando in queste diverse regioni d'Italia. E vi racconterò un attimo, appunto apriamo noi, apri Radio Onda Rossa, però vi racconterò un po' un attimo come funzionerà questa mattinata. In particolare, appunto, fino alle 10:45 microfoni aperti, assemblea radiofonica sempre su queste frequenze, poi a seguire dalle 10:45 per tre quarti d'ora, quindi fino alle 11:30 la conduzione toccherà a Radio Ciroma a Cosenza, per poi seguire dalle 11:30 alle mezzogiorno e un quarto a Radio Onda d'Urto di Brescia, e poi a chiusura da mezzogiorno e un quarto all'una a Radio Blackout di Torino. Questo per quanto riguarda le diverse conduzioni. Abbiamo così deciso quest'oggi, questa domenica, di provare a trarre un po' le fila con quelle che consideriamo, insomma, le nostre radio sorelle, che in questo mese, come Radio Onda Rossa, hanno deciso con tutte le difficoltà e con tutte le precauzioni di continuare a trasmettere in questo momento in cui l'informazione ha sicuramente bisogno anche di voci dal basso e alternative a quella mainstream. Quindi un po' quello che vi andremo a raccontare in queste ore, sono ben tre ore, sono un po' come è cambiata l'informazione dal basso, le radio comunitarie, l'informazione militante, libera, come è cambiata in questo mese, come si è rimodulata, come sono cambiati i palinsesti per poter in qualche modo raccontare questa diffusione, questa pandemia del coronavirus, insomma, che ha sicuramente sconvolto le vite di tutte e tutti noi. E poi quali sono, appunto, gli argomenti che chi ha chiamato in questo mese principalmente si sente più vicini. In particolare, insomma, noi andremo a raccontare quella che è stata il cambiamento del palinsesto di Radio Onda Rossa, quello che è stata anche la decisione di aprire un'assemblea radiofonica tutti i giorni. quindi in particolare appunto cosa è successo a Radio Onda Rossa di Roma, sicuramente insomma la novità che abbiamo cercato di condividere con chi ascolta la radio, con le compagne, compagne, con l'ascoltatore, con gli ascoltatrici, è quello che un lavoro che la radio aveva cominciato a fare già da diverso tempo, di parlare di quello che succede all'interno della sanità pubblica. In particolare abbiamo dato voce soprattutto alle proteste che ci sono state nello scorso anno, alle rivendicazioni delle dei lavoratori e delle lavoratrici dello Spallanzani, per esempio, che dopo aver denunciato dai microfoni della radio le condizioni in cui lavoravano, la precarietà, sono stati appunto denunciati dallo stesso Spallanzani. C'è stata addirittura la sospensione, per fortuna, insomma, notizia di poco tempo fa, il ricorso è stato vinto, per cui insomma, ci sarà un adeguato risarcimento. Però questo per dire come il tema della sanità pubblica, il tema delle condizioni di lavoro all'interno della sanità pubblica fossero già oggetto appunto di discussione all'interno, nello scorso anno, all'interno di questi microfoni, tanto che appena è successa la questione del coronavirus, del Covid-19, la radio ha deciso di aprire i microfoni per un'assemblea radiofonica anche appunto insieme proprio a questo coordinamento cittadino-sanità. Quindi è nato questo appuntamento tutti i giorni dalle 12 alle 13 e poi anche le domeniche, in cui i microfoni è veramente un'assemblea aperta, in cui tantissime sono state le telefonate, anche perché non soltanto insomma per continuare a raccontare cosa stava succedendo nella sanità piuttosto che nel mondo del lavoro, ma anche per rompere un po' quell'isolamento in cui le condizioni oggettive di stare a casa, di non incontrarsi, assembleari, che sono poi alla base dello scambio, della riflessione su quello che è l'esistente e sulle possibili anche di reazione all'esistente, hanno limitato, e quindi un'assemblea radiofonica aperta ci è sembrata insomma il modo migliore per poter contribuire a questa informazione, sentendo le persone e continuando uno scambio con le persone proprio che ascoltano la radio. Vi ricordo che siamo in una staffetta radiofonica, che potete comunque utilizzare il telefono 06 49 17 50 per tutta Italia, per tutte e quattro le regioni che ci stanno ascoltando, che ricordo è Calabria, Lombardia, Piemonte e Lazio, e le città soprattutto Cosenza, Roma, Brescia e Torino. E che il telefono 06 49 17 50 sarà attivo per tutte e tre le ore, quindi in qualsiasi momento, anche se volete comunicare con le altre radio che prenderanno la conduzione a partire dalle 10:45, potete farlo. Allora, quindi stavamo raccontando comunque come l'informazione è cambiata in questo mese, di come abbiamo un po' trasformato il palinsesto con questa apertura dell'assemblea radiofonica, questo anche per raccontare un po' a tutte le altre regioni e alle altre radio sorelle come Radio Onda Rossa ha deciso di affrontare questa questione del Covid. Ovviamente tutto il palinsesto della radio è stato stravolto, tutte le trasmissioni ormai parlano soltanto di questo, dal punto di vista appunto sanitario, piuttosto che per repressivo, piuttosto che lavorativo e via dicendo. Questo anche perché ci sembrava insomma un modo per, soprattutto perché appunto ho raccontato un po' che a Roma la questione della sanità era già all'ordine del giorno in questa radio, cominciano ad arrivare le telefonate, e ci sembrava un modo insomma per continuare ad avere attenzione sulla sanità pubblica.
Sì, volevamo dare qualche spunto così di discussione, una traccia di discussione, almeno una proposta, ovviamente in assemblea ognuno parla e dice quello che vuole. magari ci mettiamo pochissimi minuti, proprio 3-4 minuti, per spiegare un attimo almeno la proposta, che almeno come coordinamento cittadino, anche i compagni della radio pensavano di impostare questa assemblea radiofonica. Allora, tanto per proprio così andare per punti molto schematici, questa storia, diciamo, del Covid ha aperto, diciamo, un vaso di Pandora, in cui praticamente è chiaro che alla questione sanitaria si è aggiunto tutta un'altra serie di questioni, che vanno appunto ha messo in luce tutta la questione del lavoro precario, dalla questione delle carceri, la questione dei senza tetto, della questione della casa, la questione dei migranti, e che più ne metta, insomma. Però diciamo che la riflessione che abbiamo fatto noi è che comunque questa questione sanitaria è al centro, cioè l'uscita dell'emergenza di questa questione, di come si esce di questa questione, è al centro di tutta la vicenda. Perché? Perché praticamente, intanto, per alcuni fattori. Uno dei fattori è che questa vicenda non è assolutamente conclusa, né si sa quando si concluderà, perché non è escluso il fatto che ci sia una nuova ondata su questa sempre con questo Covid, e attualmente ancora, al di là, insomma, di ipotesi di vaccino comunque molto lontano, cocktail di farmaci o altre questioni del genere, non ci sono cure efficaci. Questa, diciamo, è una vicenda. L'altra questione è che negli ultimi 15 anni un salto di specie di questa di un virus dal mondo animale a quello diciamo umano,
che soprattutto capitato, si sposta da umano a umano,
è capitato già un paio di volte, e quindi nessuno può escludere, anzi tutti dicono che sia molto probabile che questa storia si ripeterà, e non si sa quando, ma c'è una ragionevole probabilità che si possa ripresentare pure a tempi più brevi. Quindi noi ci potremmo trovare dentro una situazione in cui, appena finita, diciamo, un'emergenza, rientriamo in un'altra emergenza. Perché dico che la questione sanitaria è centrale? Perché questa storia qui ha dimostrato e ha fatto venire giù tutto quanto il mondo, diciamo, i principi, i valori, i disvalori che sono stati messi in tutti questi anni rispetto a una sanità appunto verso il privato, a una sanità verso il precariato, una sanità dove, diciamo, tutto quanto il tessuto territoriale sanitario è stato sistematicamente distrutto, e non è solo un problema di tagli, ma un problema proprio di impostazione. Dove è avvenuto questo in maniera eclatante? Nella zona dove è la punta di diamante di questo processo, che è praticamente la Lombardia. Questo è uno dei dati incontrovertibili. Quindi è venuto giù tutta questa storia qua, e di questo chiaramente ci stanno giustificazioni, storie, impicci, anche tentativi di aprire ospedali, quanto siamo bravi, Fiera di Milano, storia così. Ma fatto sta, questo connubio con questa distruzione del sistema sanitario pubblico, e con questa questione delle pressioni della zona più industrializzata manufatturiera d'Italia, ha fatto questo cocktail che è stato devastante e che si rivederà se non si cambierà. Per cui questa è un po' l'appello, dove noi dovremmo capire questa situazione nuova, ne usciremo, e ci misureranno a noi movimenti, comunque persone, movimenti popolari, movimenti antagonisti, eccetera, e ci misureranno su quanto questa realtà è quanto è possibile cambiare questo tipo di realtà. E cambiare questo tipo di realtà non sarà una cosa semplice, perché non è detto che questa storia ne usciremo con una rivalutazione del sistema pubblico. Anzi, tutto fa pensare che se ne esca fuori con un'implementazione di questo, anche come concetto, per cui chi ha salvato sta storia sarà praticamente Ergemelli, il San Raffaele o questioni di questo tipo qua. E questo, diciamo, è un dato. Quindi qui non si tratta di fare una classifica dei bisogni, perché non è che si può dire allora si ha più diritto a una casa o a un posto letto, a una possibilità di reddito o a un'assistenza domiciliare. Non è una questione, questi sono tutti diritti fondamentali, però oggi la questione è fondamentalmente sanitaria. Cioè, poniamo il caso, no? Non so come dire, se in Italia ci fosse stato un terremoto che avrebbe buttato giù il 30% delle case, il problema principale era un problema di dare la casa alla gente, quindi il piano casa sarebbe stato il fatto centrale. Oggi come oggi non è capitato questo, anche se un sacco di gente, anche se l'Italia è quella che c'ha meno case popolari, per cui praticamente ci stanno gente che si deve andare a occupare le case con tutti i ricatti che ci stanno, eccetera. Però il problema oggi centrale, dove ci misuriamo e quanto saremo capaci noi a incidere su questa storia, perché i presupposti di questo c'erano tutti quanti. E qui, oltre a essere crollato, parlandoci molto chiaramente, oltre a essere crollato un sistema, diciamo, i valori privatistici del sistema sanitario pubblico, del sistema sanitario verso il privato, verso l'aziendalizzazione, queste cose qua, però ha messo in luce pure una deficienza dei movimenti, in cui i segnali di quello che stava avvenendo, cioè l'esclusione sempre più ampia di fasce di popolazione dall'accesso ai servizi sanitari, a lasciare gente esclusa, a fare una sanità solamente per ricchi, questi c'erano tutti, e sti movimenti non si sono mossi. Quindi una responsabilità, voglio dire, ci impone pure a noi un cambio di passo, perché la questione è cambiata e ci si misurerà su queste storie qua. Che vuol dire cambiare sta storia? Vuol dire sostanzialmente di riusciremo a far sparire il PD e cooperative da tutto quanto il sistema sanitario, dall'assistenza domiciliare agli ospedali fino all'ultima persona che sta a pulire il corridoio di un ospedale? Riusciremo in qualche modo a riconvertire i gemelli da ospedale dei preti a ospedale pubblico? Riusciremo a fare una rete sanitaria d'assistenza domiciliare che praticamente non è affidata a cooperative, quindi le cooperative devono finire? Riusciremo a trasformare le ASL, cioè le aziende, che è una scelta politica, azienda sanitaria locale, in unità sanitaria locale, cioè è una questione pubblica? Cioè, su questo ci dobbiamo misurare, e su questo secondo me bisognerà diciamo la discussione dovrebbe avvenire.
Questi diciamo che sono gli argomenti che in questo mese abbiamo affrontato, non soltanto in questo mese, già insomma direi da più di un anno abbiamo affrontato Radio Onda Rossa col coordinamento cittadino sanità da questi microfoni. Ricordiamo insomma che siamo in collegamento nazionale, che siamo anche su, salutiamo insomma Radio Ciroma da Cosenza, Radio Onda d'Urto da Brescia e Radio Blackout, e che a partire poi dalle 10:45 inizierà una staffetta di conduzione. Questo insomma è che il numero che potete usare in tutta Italia per intervenire, queste sono assemblee radiofoniche aperte, è lo 06 49 17 50. Ringraziamo insomma le compagne e compagni che già hanno telefonato, abbiamo voluto noi fare questa introduzione, per cui se potete richiamare da adesso per noi è meglio. Questo per dire che per esempio a Roma, per quanto riguarda anche tutta la questione del Covid o del coronavirus, che non abbiamo vissuto per esempio come la Lombardia, no? Con questo collasso degli ospedali, ma anche con questi numeri importanti che ci sono stati in Lombardia, tuttavia andremo a secondo me a pagare poi nei prossimi mesi tutta la mancata prevenzione che c'è stata.
Noi già pagheremo per esempio tutto quello che sta avvenendo negli ospedali, dove un numero limitato di contagi ha già provocato un collasso del suo sistema, e fra l'altro una forma di contagio diciamo assolutamente incontrollato, perché i tamponi non si stanno facendo, per esempio fra tutto il personale sanitario. E questo è l'altro aspetto che c'è sta.
Certo.
Cioè, l'altro aspetto è, ma se il 10% dei contagiati è personale sanitario, ma questo è un problema immenso, insomma, sono addirittura quelli che promuovono questo contagio. Ma cioè, abbiamo una telefonata?
Sì, ci abbiamo una telefonata che mandiamo in onda. Pronto?
Pronto, allora, io sono Piero da Roma e volevo denunciare un paio di cose che, proprio di questi giorni. La prima è che mi sono fatto il calcolo dei metri quadrati di verde pubblico che ci sono in Italia. Sono 31 metri secondo l'Istat, 31 metri quadrati a persona. Poi a Roma sono 40 metri quadrati invece, e ci sono alcuni dati che non riguardano soltanto il verde pubblico, quello in carico al comune, ma quelli che esistono in generale, che dicono di 179 metri quadrati a testa. Aggiungo che poi più della metà della popolazione, quasi il 70%, abita in comuni che sono al di sotto di 25.000 abitanti, quindi non c'è nessuna possibilità di affollamento che va a passare. No, chi va a camminare, e camminare, stare all'aperto, mi pare che sta uscendo fuori, nonostante tutti i ritirati invisi costrittori, no, del pubblico, no, è la forma più sana per sfuggire all'infezione. Quindi credo che questo pure è un esempio di quanto si siano preoccupati e ci abbiano il cervello invaso dal securitarismo e poco alla sanità. L'altra cosa però che è connessa con questa è che io tra venerdì e sabato ho avuto un accesso a una gengiva, e il mio medico naturalmente non c'era, il medico di famiglia, quello di base. Ho cercato una casa tanto propagandata, una casa della salute che il comune aveva detto di aver istituito. Beh, l'unica che c'era nelle mie vicinanze è stata abolita, era quella che stava a Viale Trastevere, e non c'è più, no? Allora ho telefonato alla ASL numero 3 e non sono riuscito a telefonare, perché a tutti i numeri di telefono che facevo non mi rispondeva proprio nessuno. Sono andato al computer e ho visto che tutti i servizi che non fossero quelli del coronavirus erano aboliti, e tutti con la stessa frasetta avanti, dicendo che vista la situazione eccetera è abolito questo, è abolito quello, non si fa più niente, no? Allora io credo che questa mancanza di attenzione anche in questa circostanza alla salute in generale, no, e quindi all'assunzione a tempo indeterminato, no, di precarizzazione ulteriore dei lavoratori della sanità, siano veramente sintomatici di quello che sta avvenendo, se noi non ricorriamo, no, a organizzare lotte, iniziative, perché cambi veramente la politica sanitaria nel paese.
Grazie.
Auguri, buona domenica a tutti.
Ciao. Che è un po' quello che dicevamo anche prima, nel senso che a un certo punto hanno capito che la maggior parte dei contagiati è avvenuto negli ospedali, quindi c'è stato in qualche maniera una paura, hanno chiuso tutto, però insomma c'è anche un modo di gestire la questione in maniera differente.
Sì, cioè un'altra telefonata, un'altra cosa volevo solo dire nel frattempo. Il fatto che noi poniamo come centrale questa storia sanitaria, cioè da come usciremo da questa storia, e bisognerà uscirne con una politica sanitaria dove nessuno rimanga escluso, è un paradigma per tutte le altre questioni, dalla casa al lavoro a tutto quanto. Quindi, e poi è un terreno dove ci possiamo misurare, perché se da qualche parte tocca pure vince, no?
Allora, ringraziamo il compagno che ci chiama dalla provincia di Brescia, buongiorno.
Ciao, mi chiamo Paolo.
Ciao Paolo, buongiorno.
Guarda, voi sapete ovviamente com'è la situazione nella provincia di Brescia, perché è tragica. Comunque al di là...
Poi se ci vuoi dire tu delle cose in più, comunque fa sempre
guarda,
bene, anche di testimonianza.
Io sono dell'idea che bisogna entrare poi nei fatti specifici, se no rimaniamo si parla sempre di problemi generici. Guarda, io ti porto il mio esempio. Allora, io sono una persona in cura presso un centro psichiatrico, giusto? Il centro psichiatrico mi dice che io per motivi appunto delle mie problematiche di salute non devo stare da solo. Allora, io ho una compagna e mi trovo, tra virgolette, abusivamente, perché è fuori dal mio comune, a casa della mia compagna. Sono rimasto solo con i vestiti che ho indosso, cioè ci rendiamo conto, perché la legge dice che io non posso tornare a prendere i vestiti, perché non è strettamente necessario, mi è stato risposto. Puoi usare quelli che hai, te li lavi la mattina e te li rimetti la sera. Queste sono, così ti rispondono, così se chiami la polizia locale. Queste sono le, cioè alla mercé del singolo operatore di polizia. Allora io domando a tutti quelli che chiedono, perché siamo in uno stato di polizia, è inutile, ci hanno imposto questo linguaggio guerrafondaio appunto per farci accettare tutto, sei alla mercé del singolo operatore di polizia. È inutile che si raccontano la rava e la fava. Qui la situazione è drammatica perché sembra essere uno stato di guerra. A Brescia ci sono i militari con i mitra in mano, come suppongo anche a Roma. Cosa fanno? Sparano al coronavirus? Se questi soldi fossero impiegati, perché costa milioni questo apparato militare di repressione, fossero impiegati nella sanità, forse a questo avremmo ottenuto i migliori risultati. Però il problema è che questi signori non vanno sui giornali, non vanno in televisione poi se fanno 10 letti in più. Ci vanno se fanno alzare i droni, hanno preso uno qua nel paese a fianco che pescava. Ti rendi conto? Una persona anziana che ha pescato, che sì, hanno fatto infatti 400 euro di multi. No. Cioè, siamo al ridicolo. Adesso poi se ne è uscito con l'altro deficiente che vuole aprire le messe, le chiese per Pasqua, io vivo in terra leghista, cioè qui la gente è scioccata, perché è scioccata, perché non capisce più niente. Continua a invocare, l'assurdo che continuano a invocare maggiori restrizioni, salvo poi preoccuparsi, perché io abito in un piccolo paese, ci siamo stati per 10 giorni dovendo vivere di scatolette e pasta perché non si poteva accedere ai negozi del paese a fianco. Dopo 10 giorni la prefettura si è resa conto di questa stupidaggine, che dicevano no, andate anche voi nel supermercato del paese a fianco. Cioè, quindi poi l'Italia non è tutto uguale, uno che abita a Milano.
No, no, infatti uno ti ringraziamo che tantissimo per questa telefonata e anche il motivo. Esatto. No, no, se vuoi continuare, cioè.
No, perché l'Italia non è tutto uguale. Cioè, uno se abita a Milano piuttosto che a Roma, comunque parecchi servizi sono funzionanti. Ma chi abita nel piccolo paese, magari è a piedi, non ha un'auto, pare che con l'auto rischi che ti fermano, a piedi non ti puoi muovere, cioè diventa drammatica. Poi mi rivolgo, cioè dico alle persone che hanno problemi di salute mentale. Cioè tu non puoi dire a una persona arrangiati, perché il CIM, dove io sono paziente, mi ha risposto che mi chiameranno una volta al mese dal punto di vista telefonico. Io adesso a me sta assistendo la mia compagna, che comunque mi dà la forza per andare avanti, perché io ho dei grossi problemi, cado in depressione e sono abbandonato a me stesso. Cioè ci sono migliaia di persone in questa situazione. Allora cosa facciamo? Per salvare giustamente qualche ottuagenario lasciamo morire altre persone, oppure lasciamo che si distruggano mentalmente? Cioè decidiamo, perché qui è una follia. Punto. Ti ringrazio, ciao.
No, grazie a voi, grazie a te e ovviamente insomma il motivo per cui stiamo tenendo anche delle assemblee radiofoniche è anche per questo, perché pensiamo che insomma che sia importante e necessario, visto che ci hanno costretto a una solitudine obbligatoria, ma anche a un controllo della solitudine insomma abbastanza fuori, insomma è anche un po' eccessivo. Comunque l'importanza dell'assemblea radiofonica anche per raccontarci e avere la possibilità di scambiarci quello che sta succedendo, in questo in particolar modo insomma a Brescia al nord tante cose, poi noi a Roma le capiamo fino a un certo punto, perché noi in realtà anche questa forma così repressiva non la stiamo tanto vivendo.
È vero, è chiaramente non possiamo capire quello che sta succedendo su, anche se diciamo qui però alcune questioni insomma ce so già, no? Una questione è che questa ovviamente io non credo, no, che il virus sia stato fatto in laboratorio e messo apposta là, diciamo, per creare questa situazione. Però è chiaro che questo da sta vicenda un insegnamento questi lo prendono, no? E l'insegnamento è quello che questo stato comunque di polizia di fatto, che praticamente, cioè voglio dire, l'ultima cosa che sarà tolta diciamo come misura saranno la forma degli assembramenti, cioè gli stadi, i cose, ma probabilmente le assemblee, le manifestazioni, cioè il nostro pane quotidiano, cioè la strumentazione che le persone hanno per dimostrare, cioè per fare,
rivendicare,
diciamo, per rivendicare le cose. Questo ci pone pure su, diciamo, un piano che chiaramente da una parte ci spunta la nostra capacità poi di intervenire su queste cose. Però io richiamo un attimo l'appello che faceva l'ascoltatore prima, diciamo, parliamo dei fatti pure specifici di quello che fare. È proprio questo un po' diciamo la questione che ci dobbiamo porre, cioè di come intervenire in questo tempo. E io ritorno a dire però che la questione è diciamo la principale questione con cui anche nella fase di uscita dall'emergenza, fino a quando, perché non sappiamo se ce ne sarà un'altra, diciamo, che arriverà subito dopo, è proprio la capitalizzazione di quanto è avvenuto. Quindi, diciamo, cioè, perché qui la fuoriuscita può essere pure quella che praticamente l'unica forma, diciamo, di risposta a un'eventuale nuova epidemia è quella di costruire 1 milione di terapie intensive, che non è quella la questione, perché tu là non ci devi arrivare, e se tu non c'hai una medicina di territorio, tutta quella rete di tessuto che non può funzionare con un sistema precario, con le cooperative prezzolato e tutto quanto, tu questa storia non riesci a ricontrollarla. E questa storia degli assembramenti e di questioni di ordine pubblico sanitario saranno all'ordine del giorno, cioè non ce le toglieremo presto.
Allora, ricordo che siamo in collegamento anche in diretta con Radio C Roma di Cosenza, che salutiamo, con Radio Onda d'Urto di Brescia, che salutiamo, e con Radio Blackout di Torino, che per intervenire a questa staffetta radiofonica che vede fino alle 10.45 Radio Onda Rossa e poi a seguire Radio C Roma, Radio Onda d'Urto e Radio Blackout, potete chiamare, oltre ai numeri relativi delle rispettive radio, lo 06 49 17 50 in qualsiasi momento delle 3 ore, vi risponderà una di queste radio che è in diretta in quel momento. Ringraziamo e salutiamo il compagno di Como. Ciao, buongiorno.
Ciao, io telefono per questo. Io non so se voi sapete come si sia arrivato a questo punto proprio in Lombardia. Fino a qualche anno fa io ero per professione, ero in un punto privilegiato d'osservazione, e la questione è nata perché si voleva fare della Lombardia un centro dove doveva prevalere la sanità privata. Si cercava, insomma, di trovare anche fra i lavoratori, partendo da quelli del pubblico impiego, l'iscrizione a mutue private, in maniera da smantellare sempre più quella che era la sanità pubblica. La cosa non è riuscita. La cosa era sostenuta da chi? Comunione e Liberazione, Formigoni come persona di riferimento, e dietro c'era il San Raffaele con tutta la schiera di cliniche private che ci sono da queste parti. Altro episodio, per esempio, qualche anno fa io per Natale vengo ricoverato d'urgenza all'ospedale qui di Como. Vengo ricoverato, trovato del personale meraviglioso che si sacrificava anche nei giorni delle feste, nonostante non ci fosse niente di particolarmente urgente, ma insomma il personale era poco e faceva turni stressanti anche nei giorni cosiddetti delle feste canoniche più importanti che abbiamo. E questo devo riconoscere l'impegno loro, però, diciamo, con una forte carenza di personale. Ma c'era da una parte, indirettamente della direzione dell'ospedale, di suggerire ai familiari: ma fatelo ricoverare in un ospedale privato, portatelo in una clinica privata. A me questa cosa non sono venuti a dirla, perché sapevano benissimo che se venivano a dirla a me la situazione non finiva lì così. Però questo veniva detto a parecchie persone. Siccome io ho la sclerosi multipla, sono in carrozzina, per fortuna da pochi anni, ne ho passato 60 di sclerosi multipla senza finire in carrozzina, poi adesso da 10 anni sono in carrozzina. E quindi passo fra gli ammalati che la regione segue come cronici. Mi chiedono: da chi ti vuoi far seguire dei cronici, dei pubblici o dei privati? Io dico dei pubblici, perché devo andare da un privato a farmi seguire. No, fanno del tutto, mi hanno fatto sparire la tessera, sono stato per mesi e mesi inesistente per l'ASL, perché io devo passare fra i privati e non rimanere fra i pubblici. questo è un altro episodio che posso documentare con carta canta di Landorne.
Sì, sì, è vero.
Questa è la situazione che stiamo vivendo da queste parti. E tuttora c'è questa forte pressione, perché anche adesso la sclerosi multipla è una sindrome che comprende tante malattie che si aggiungono a quella di base, no, soprattutto per chi sta in carrozzina. La carrozzina è una bara, e con la carrozzina vengono presso un sacco di malanni, perché la posizione, la postura, eccetera eccetera. Cosa succede? A me mandano un fisioterapista che prende 10 euro l'ora per farmi fisioterapia tre volte alla settimana, e viene da una cooperativa, non è mandato dal pubblico, da una cooperativa privata che fa soldi a questa maniera qui, è cooperativa ma fa soldi a questa maniera qui. Ecco, questa è un'altra situazione che posso portare come esempio mio stesso, che riconosco. I presidi da dove vengono? I presidi vengono da Pontassieve. Pontassieve non è qui Paderno Dugnano, Pontassieve è lontano un 500 chilometri da Como, perché hanno fatto il contratto con una ditta di Pontassieve che poi non si sa chi è, non si capisce chi sono, e i presidi sono presi per gli handicappati, sono presi da là.
Ti ringraziamo.
Ecco, io
grazie.
Ho dato questi esempi, discutetene, valutatene. Buon lavoro, complimenti.
Grazie a te, grazie tantissimo.
Beh, quello che ci diceva Davino, l'ascoltatore che poi chiama spesso, è vero. E su questo volevo dire una cosa, insomma, che è chiaro che la sanità in Lombardia non è uguale alla sanità del Lazio. Là vengono da Formigoni, da Comunione e Liberazione, ci hanno avuto sta cosa. Ma i principi, cioè diciamo le questioni sono anche qua. Cioè la devoluzione sul privato, perché lo scontro adesso che si prefigura, così vediamo in televisione, è fra il governo, comunque il PD, comunque questa storia, contro la Lega, e qui ognuno praticamente si rifà una verginità sua su quanto diciamo. Invece sulle linee di fondo, questa storia della privatizzazione della sanità, cioè l'aziendalizzazione, la storia del precariato, le cooperative, cioè queste storie qua sono fatte, diciamo, da tutti quanti, cioè è una cosa trasversale in cui praticamente ci sono cascati tutti, assolutamente tutti. E questo, diciamo, è una cosa che va comunque scardinata. Se poi in Lombardia il terminale della Comunione di Liberazione e qui so un'altra categoria di preti, che diciamo so Gemelli, l'Opus Dei o tutta un'altra catena, cioè questo cambia poco, cambia veramente poco. Quindi su queste storie qui una questione è questa. L'altra questione, praticamente, cosa possiamo fare? Perché dicevo, la questione degli assembramenti o dell'assemblea o delle cose, questa è una cosa che meno per il momento
rimarrà tantissimo,
cioè, almeno è una cosa con cui dovremmo convivere, però dovremmo pure, diciamo, trovare il sistema, ripigliare una confidenza con queste strade, con queste piazze, anche nelle forme tra virgolette di sicurezza, che in qualche modo ci facciano comunque riprendere contatto con la realtà delle cose, perché solamente la questione, ora è chiaro che pure geograficamente la situazione è diversa, perché noi viviamo la situazione a Roma, che è sicuramente diversa, che ne so, da quella di Bergamo, di Brescia, dove chiaramente penso che diciamo l'entità proprio dei deceduti, del fenomeno è molto maggiore, e quindi le risposte, diciamo che diciamo, ovviamente c'è un altro approccio, però è un problema che si pone per tutti. Cioè noi in qualche modo dovremmo utilizzare questo tempo per stabilirci e capire pure quanto diciamo, non so come chiamarlo, un impegno comunque morale, che la piattaforma, insomma, che andrà fatta e dove ci misureremo sarà questa storia dell'abolizione del privato nella sanità totale e dell'abolizione del precariato dentro la sanità, che è conseguente a questo. perché è l'unico modo, diciamo, è il terreno, perché tutte le altre cose, no? Abbiamo visto che questa cioè sulla storia dei gas, c'è questa storia delle emergenze, delle cose, dei quattro spiccioli che danno, eccetera, tutto questo, cioè i padroni del vapore si adegueranno a questo.
Allora mandiamo la telefonata, sì, che a questo punto è l'ultima, perché alle 10.45 passiamo i microfoni, sì, a Radio Ciroma, perché stiamo facendo una staffetta con le radio sorelle.
Certo.
Buongiorno.
Buongiorno. Un abbraccio comunque a tutte e a tutti, è l'unico modo per produrlo in questo momento, oltre le varie assemblee online che si stanno facendo. Io volevo un po' entrare con un paio di minuti di parole, diciamo, sulle questioni che stavate affrontando anche rispetto agli assembramenti. Io vi parlo di un dibattito che c'è all'interno dei movimenti per il diritto all'abitare, ma anche dentro percorsi più larghi, che è quanto possiamo restare ancora a casa, o soprattutto il condizionale, resteremo a casa se. Questo è un po' il ragionamento che vorrei provare a rilanciare, perché le misure che si stanno mettendo in campo, oltre che in ritardo, sono misure insufficienti, per cui la difficoltà economica è davanti agli occhi di tutti, di molte migliaia di persone. L'altra questione è la ripartenza delle attività produttive, che sembra all'orizzonte in qualche modo, che dovrebbe probabilmente partire insieme alle misure di emergenza, al famoso reddito di emergenza, che sostanzialmente ha sottratto al dibattito la questione del reddito di quarantena, cioè si sta sostituendo come misura temporanea. Beh, noi riteniamo che intanto quella misura arriverà con tante persone già in grande difficoltà, che forse non resteranno a casa, cioè non aspetteranno indicazioni che arrivano da questa o quella realtà sociale, da questo o quel movimento, da questo o quel sindacato. Si muoveranno come hanno già fatto in altri momenti. Allora noi stiamo riflettendo seriamente su come farlo insieme, su come farlo in tanti e in tante, trovando le forme necessarie, con grande lucidità, ma anche con grande coraggio. Noi lo stiamo facendo, questa riflessione è in atto, non sappiamo quando saremo in grado di produrla, vorremmo capire quanta dimensione sia possibile mettere in campo anche attraverso spazi di discussione come questa, con assemblee che hanno una rete nazionale, una dorsale nazionale utilizzabile. Noi siamo in preparazione di questo passaggio, lo stiamo costruendo dentro le occupazioni abitative, dentro le relazioni territoriali. Vorremmo capire se ci sono le condizioni per costruire non solo un dibattito intorno a questa cosa, ma anche passaggi materiali di costruzione reale.
Perfetto.
Una presa di piazze, e chiudo su questo, pubblica per la strada da qui ad alcuni giorni / settimane, credo che sia all'ordine del giorno. Rilancio questo e saluto tutte, grazie ancora per quello che state producendo come dibattito pubblico.
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte quelle che stanno chiamando per alimentare questo dibattito. Noi abbiamo ancora pochi secondi e non so, perché vi ricordo alle 10.45 sentiamo l'ultima telefonata.
Sì, non sappiamo se una telefonata, non so neanche se è tassativo, ecco, perché siamo in fase di cambio, però qui dalla regia non riesco a capire che stiamo a fare, perché siamo nel passaggio tra noi e Radio Ciro.
Allora sì, scusate, le telefonate potete continuare a chiamare lo 06 49 17 50, però da questo momento Radio Onda Rossa vi saluta, la discussione, il dibattito continua su Radio Ciroma, poi alle 11:15 continuerà con conduzione Radio Onda d'Urto e poi da mezzogiorno e quarto a Radio Blackout finale 13. Noi appunto abbiamo voluto fare questa staffetta radiofonica per dare anche un senso unitario di quello che è il lavoro dell'informazione, ma anche delle insomma, che ci stiamo vivendo anche una stessa realtà. Quindi Radio Onda Rossa vi saluta e potete continuare a chiamare lo 06 49 1750 e vi risponderanno le altre radio. Andate comunque in onda in tutta Italia. Grazie e a noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Unitario di quello che è il lavoro dell'informazione, ma anche delle insomma, che ci stiamo vivendo anche una stessa realtà. Quindi Radio Onda Rossa vi saluta e potete continuare a chiamare lo 0649 1750 e vi risponderanno le altre radio. Insomma, che ci stiamo vivendo anche.
Buongiorno da Radio G Roma 105.7, siamo in linea da Cosenza, da Piazzetta Toscana in pieno centro storico. Ringraziamo i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa che ci hanno appena passato la linea per questa diretta, per questa staffetta radiofonica nazionale al quale siamo lieti di partecipare. Insomma, partiamo da quello che è stato il punto di inizio dell'assemblea che hanno lanciato da Onda Rossa, e ovvero qual è la situazione delle radio libere, delle radio autonome in questo momento di emergenza, e come e in che modo le radio autonome stanno funzionando come fulcro e come spinta propulsiva per tutte le realtà sociali che nelle varie città d'Italia appunto si stanno attivando per far fronte a questo stato pandemico. Se parliamo di Radio G Roma, appunto, la prima cosa che dobbiamo considerare è quello del cambiamento del palinsesto. Infatti sia gruppi che collettivi hanno usato la radio come strumento per continuare l'attività politica anche durante l'emergenza del Covid-19. Già dalla mattina successiva al DGPM dell'8 marzo, quello che comunque ha annunciato le restrizioni arrivate anche qui nell'estremo sud, nella nostra Calabria, ci siamo ritrovati qui nelle stanze della radio prima di essere chiusi in casa dalla quarantena per mettere a sistema quelle che erano le forze sociali di Cosenza e cercare sul territorio di far fronte a tutto quanto, soprattutto sempre avendo in testa gli ultimi, le persone che stanno ai margini, chi non trova sostegno in nessun altro modo. In particolare la radio ha deciso di voler garantire ogni giorno delle fasce quotidiane di informazione, e che le abbiamo chiamate Chi stiamo passando, in cui si parlerà in maniera seria e, perché no, anche un po' ironicamente si affronteranno tutte le tematiche riguardanti lo scoppio dell'emergenza coronavirus. In particolare poi abbiamo anche attivato uno spazio dedicato agli speciali, dove in continuazione abbiamo parlato della questione lavorativa, della delicata questione sanitaria che ci tocca in prima persona al sud Italia, e anche uno spazio femminista, uno spazio dedicato ai bambini, uno spazio per la formazione e per l'istruzione. Diciamo che tutte le persone che hanno riscontrato un blocco della loro attività dovuto allo scoppio dell'emergenza hanno trovato in Radio G Roma una spinta propulsiva, un punto da cui ripartire e diffondere il nostro pensiero anche in questi delicati momenti.
Allora, come diceva bene Mario, la radio in questo periodo ha rappresentato davvero la modalità con cui un sacco di gruppi, un sacco di collettivi cittadini hanno potuto continuare a fare la loro attività politica. Quindi in realtà qui a Cosenza, se non altro, la situazione non si è arrestata, ma anzi abbiamo trovato forme nuove per esprimerci, per far arrivare i nostri messaggi alle persone che in questo momento si trovano nelle loro case. Come diceva bene, lo spazio femminista, per esempio, ogni mercoledì fa un approfondimento mettendo in relazione quella che è la situazione dell'emergenza rispetto alle tematiche, per esempio, del lavoro di cura. O abbiamo anche, per esempio, uno spazio per i bambini, quindi c'è stata anche un'attenzione nei confronti dei più piccoli, di come intrattenerli, di come far passare anche dei messaggi positivi e di come staccarli invece da tablet e telefoni vari. Si è fatto tanto anche dal punto di vista della comunicazione. Radio C Roma ha attivato una chat cittadina dove al momento ci sono più di 1500 persone, attraverso cui noi mandiamo aggiornamenti, notizie, naturalmente notizie che sono anche, come dire, discusse, cioè nel senso non mandiamo semplicemente aggiornamenti sterili, ma facciamo anche quella che è un'informazione di parte, attraverso cui riusciamo a far arrivare a tutti quanti anche tutto quello che si sta facendo all'interno della città. Dall'inizio dell'emergenza i collettivi di Cosenza, i gruppi, le associazioni si sono unite per far fronte appunto alle esigenze che sono venute fuori naturalmente dopo tutte queste misure restrittive che sono state prese. Moltissime fasce sociali si sono trovate in estrema difficoltà, e stiamo parlando di quelle fasce sociali che erano già in situazioni estremamente precarie prima dell'emergenza Covid e che con lo scoppio del contagio hanno veramente pagato un prezzo altissimo. Abbiamo al telefono.
Sì, è arrivata già la prima telefonata, c'è Ferdinando Gentile del Comitato Prendo Casa di Cosenza, che comunque ci testimonierà sicuramente quella che è il lavoro, appunto, che diciamo poco fa, fatto dalle realtà sociali del territorio per far fronte ai bisogni degli ultimi e delle persone più ai margini.
Ferdinando, ci sei? Pronto? Forse no?
Pronto?
Pronto. Allora.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo un po' quella che è la situazione, a partire dal fatto che io, insomma, ecco, ho fatto una minuscola introduzione, però ci sarebbe da dire molto, per esempio, su quelli che sono stati i tagli che in precedenza sono stati fatti, per esempio, al sistema del welfare cittadino ad opera dell'amministrazione comunale, ma non solo per quanto riguarda Cosenza, ma direi che potremmo parlare tranquillamente anche di molti altri comuni, anche più piccoli, e che hanno messo in ginocchio moltissime persone, al di là del fatto che le istituzioni, dicevamo, si sono trovate assolutamente impreparate a far fronte a quelle che sono le esigenze di tantissime persone. Voi come Comitato Prendo Casa, come l'Associazione della Terra di Piero, come lo stesso collettivo femminista Femmin Cosentina in Lotta, e non dimentichiamo il preziosissimo contributo di moltissimi gruppi ultra, state facendo un lavoro davvero pazzesco. Io leggevo qualche dato: dall'inizio dell'emergenza voi avete già distribuito, da quanto leggo, 8.000 pasti caldi ogni sera e una distribuzione di spese a domicilio anche gratuite da far impallidire veramente qualsiasi servizio sociale comunale. Raccontaci un po' di quello che state facendo. Insomma, esaminiamo poi nello specifico quelle che sono le esigenze reali delle persone.
Sì, è evidente che questa pandemia nessuno l'aveva prevista, ma è evidente che i sistemi che le istituzioni hanno costruito in questi anni sono del tutto insufficienti a dare risposte concrete. Lo sapevamo prima della pandemia, oggi, come dire, sono venute fuori tutte quante le negligenze di un sistema istituzionale di sostegno alle famiglie che è inesistente in realtà. Tant'è vero che qua a Cosenza, poi sarà stata la realtà piccola, sarà stata tante cose, una rete comunque che da anni cammina e fa tante cose, ma c'è stata una risposta che è arrivata ben prima dal basso che dalle istituzioni. Perché, come dicevi tu, non solo, diciamo, associazioni che si occupano quotidianamente di situazioni di fragilità e quant'altro, ma gli ultra, quello che lotta per la casa, i collettivi, insomma, si sono subito adoperati a dare una risposta concreta per la propria gente. Di questo si tratta, di dare un supporto a chi realmente, diciamo, vive questa pandemia come un'ennesima precarietà, l'ennesima crisi sul groppone. E quindi fin da subito ci siamo attivati provando a dare tutte le informazioni innanzitutto, ma poi il supporto proprio materiale per chi, insomma, si è trovato da un momento all'altro senza lavoro. Qui bisogna tenere presente che la cassa integrazione per molti è un miraggio, non esiste, quello che esiste è il lavoro nero, e quindi nei casi delle partite IVA e di chi ha piccole attività, parliamo di attività a conduzione familiare, quindi in realtà proprio sono la pandemia è andata dopo a colpire anche in settori che sono molto particolari anche per città come il nostro, quindi la risposta da parte nostra è voluta subito essere importante. Le istituzioni si sono svegliate 20 giorni dopo, in realtà qua ora provano a rimediare, a dare dei minimi supporti, ma come dire, c'è poco da capirci, nel senso che hanno dimostrato quello che sono e effettivamente diciamo continuano a dimostrarlo anche su quello che si sta costruendo, almeno su questa città, intorno alla questione dei bonus spesa, dove sindaci e consiglieri comunali fanno la bella faccia dicendo che stanno dando questo contributo alle famiglie, in realtà è un contributo che non hanno deciso loro, un contributo statale. Se fosse stato per loro, la gente a quest'ora ancora stava senza la spesa quotidianamente. Il dato quindi appunto è questo qua, ci troviamo di fronte a una situazione molto critica alla quale diciamo però le realtà, cittadini, movimenti hanno saputo dare una grande risposta. Ora bisognerà vedere insomma quello che succederà nei prossimi giorni. Noi, seppur non condividendo questa questione del buono spesa, abbiamo dato supporto a tante famiglie per compilare questa domanda, perché sono soldi che è giusto che prendano loro. Noi abbiamo, anche su questo siamo usciti pubblicamente in città ponendo la questione che i soldi non c'era bisogno che passavano dalle associazioni, ma dovevano andare direttamente nelle tasche dei cittadini e delle cittadine, perché anche questa questione che le associazioni debbano in qualche modo essere intermediari non lo capiamo, cioè le associazioni devono in qualche modo dare indicazioni di quelle che sono le situazioni di vulnerabilità e di problematicità sul territorio, non devono assolutamente gestire soldi che sono destinati solo e soltanto a chi in questo momento vive il problema della la crisi insomma dovuta alla pandemia. Dopodiché tutto questo non basta, a nostro avviso non basta, perché comunque il buono spesa è nell'emosina in confronto a quello che ci aspetta nei prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi è evidente che la questione del reddito va allargata in maniera diciamo, come si dice adesso, universale, lo diciamo da tanto tempo, però insomma ora è ritornato in voga e va reso un reddito che dia una risposta e dia una mano a tante e tante famiglie che in questo momento il reddito di cittadinanza non riesce a coprire.
Certo. Senti, invece rispetto alla questione, guarda, colgo l'occasione, dato che appunto hai una conoscenza capillare del territorio, allora si è fatto tanto dire, insomma, a livello nazionale, soprattutto dagli ambienti cosiddetti di centrosinistra, quindi dalla Lucia Annunziata e compagnia bella, della questione che al sud, soprattutto in Calabria, poi figuriamoci, questa situazione porge proprio il fianco a criminalità organizzata, eccetera, eccetera, quasi dicendo praticamente che il problema qui è la criminalità organizzata e non il fatto che il sud.
Ma questa, guarda, è la solita retorica del purtroppo no, o per fortuna, di una sinistra finita, questa questione della criminalità organizzata che ritorna ogni volta da destra a sinistra, no? Cioè qua i supermercati sono gestiti dalla criminalità organizzata. Quindi parliamo di nulla. Più che altro bisognerebbe mettere, come dire, bisognerebbe ragionare su un fatto che il sud oggi non esplode, nel senso non c'è solo gli espropri proletari, la gente non va a fare la fine per campare perché c'è stato il reddito di cittadinanza. Questo è un dato, insomma, che mi dispiace dirlo perché non l'abbiamo fatto noi come movimento, è stata una cosa voluta dai 5 Stelle, ma è uno strumento che in realtà ha dato sollievo a migliaia di persone ed è uno strumento che né il centrodestra né il centrosinistra hanno mai voluto. Il dato è questo qua, cioè se oggi al sud non scatta la rivolta così come si immaginava, insomma, è quant'altro, perché c'è questa misura che in questo momento sta dando questo sollievo nell'immediato. Chiaramente non basta, è una misura che è limitante, è limitata, c'è un, tutta una questione legata agli affitti, alle bollette, comunque va capita, perché anche qui, senza prenderci per cretini, ma il reddito================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└└└└└└└└└└└└└└ che io lo percepisco, non è che stanno a casa e aspettano il 27 che gli caricano la carta, ma molti vanno a pulire scale, vanno a guardare il signore, vanno a fare altro, perché non basta. Cioè, se immaginate che il contributo sull'affitto rispetto che danno con il reddito è 280 euro, qua una casa per una famiglia di 4-5 persone ci vogliono dai 350 ai 450 euro, partiamo. Quindi di che parliamo? 100-150 euro di bolletta le paghiamo mensilmente, quindi evidentemente una buona parte se ne va. Però il dato rispetto alle stronzate dell'Annunziata e del centro-sinistra sono queste, cioè loro hanno voluto in questi anni smantellare la sanità pubblica, e il dato è evidente. Da qua si dice, a Cosenza dice, la squagliata della neve si vedono gli stronzi, no? Quando va via la neve si vedono gli stronzi. Questo è il dato, nel senso che la pandemia gli stronzi lo sta facendo venire tutti quanti fuori, cioè la sanità evidentemente è al collasso perché hanno foraggiato le cliniche private, la sanità privata, e quindi il dato adesso è questo, certo. Noi abbiamo paura di andare a finire in ospedale domani mattina.
Va bene,
il secondo dato, chiudo, è questo fatto qua, rispondendo a quello che dicevi tu prima, che la misura che in questo momento sta permettendo a tante famiglie di respirare non l'hanno pensata né la destra né la sinistra in questo paese. Questo è il dato, diciamo, che bisognerebbe cogliere in questa prima fase di questa pandemia.
Va bene, allora grazie Ferdinando, insomma ha messo un sacco di carne al fuoco e speriamo di avere poi il tempo di, insomma, analizzare più nello specifico tutte queste questioni, a partire anche da quella che è la situazione sanitaria. Ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Allora, andiamo avanti, insomma, con la discussione. Sì. Sicuramente quella della sanità è una situazione estremamente critica. Non ci voleva il Covid per far emergere tutte le magagne che ci sono all'interno della nostra sanità pubblica. Quello che sicuramente è il dato è che a livello regionale, ma a questo punto direi anche nazionale, ma soprattutto regionale, la sanità privatizzata, tra l'altro commissariata nella nostra regione, è stata veramente una manna dal cielo per tutte quelle famiglie politiche che hanno voluto in qualche modo creare clientele all'interno, per esempio, delle cliniche private.
Nel frattempo abbiamo un intervento da Roma. Ciao, ci sei? Sei in linea?
Sì, sono in linea.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Di cosa ci volevi parlare?
Niente, vabbè, io sto dentro un'occupazione abitativa dell'Asia, e siamo 110 famiglie, e in più, vabbè, sono un compagno che sta dentro l'osservatorio repressione, e a Cosenza ci sono venuto più volte, mi chiamo Nunzio. Volevo salutare pure Claudio Dionesarvi e Gianfranco della Palestra Popolare di Cosenza.
Va bene, glielo comunicheremo.
Glielo dite voi,
Certo, certo. A meno che non ci stiano ascoltando.
Sì, può essere pure che ci stanno ascoltando. Vabbè, volevo salutare pure Franco Piperno, un vecchio compagno,
certo,
che,
come no,
che negli anni...
Che è uno dei giromisti doc, tra l'altro.
Sì. Vabbè, ma se conosciamo tanto, compà.
Bene, no, è bello che questa staffetta radiofonica poi ci metta un po' in collegamento su quelle che sono anche le connessioni che per fortuna intercorrono fra i vari spazi, fra i vari gruppi,
certo.
E questa devo dire è una ricchezza, e insomma cogliamo l'occasione di nuovo per dire quanto ci piaccia far parte di questo progetto. Speriamo che continui, penso che sia veramente una risorsa per tutti i movimenti che in Italia ci ascoltano e che in questo momento, insomma, cercano di operare nonostante le misure restrittive del governo.
Sì, no, ma infatti poi su questo è chiaro che oggi siamo un attimo arrovinati, anche perché i decreti di sicurezza ci hanno lavorato bene da questo punto di vista sulla limitazione delle libertà democratiche. Chiaramente lo stato d'eccezione determinato dal coronavirus aggiunge ancora di più a tutto un quadro che già in qualche modo prendeva una certa piega nei confronti del conflitto sociale, che poi vuol dire diritti, vuol dire nuove legalità popolari da affermare, per cui voglio dire.
Certo, io penso che la sfida, la nostra sfida, al di là del momento attuale, sarà sicuramente poi nel post emergenza, cioè nel senso io penso che, ma questo è un discorso che insomma abbiamo fatto in lungo e in largo in questi giorni, penso che questa crisi, se vogliamo vederla con un vago ottimismo, possa veramente essere un po' il grimaldello attraverso cui far venire fuori ancora di più quelle che sono tutte le contraddizioni, e sicuramente è una fase in cui le nostre rivendicazioni possono essere veicolate con ancora più forza, proprio sul gioco che possiamo fare, sul gioco forza di tutti i fallimenti istituzionali a cui assistiamo in questi giorni.
Sì, infatti dobbiamo fare della crisi, come diciamo, un'occasione. Il problema è che effettivamente l'uscita graduale, cioè bisogna ricostruire proprio un ragionamento su questo, perché anche sulle forme di lotta, compà. Per esempio, uno dice stiamo tutti a resti domiciliari, fa una fermata all'aria per rivendicare un diritto, però nello stesso tempo c'è anche una paura fottuta da parte della gente, paura di morire, perché comunque questi hanno costruito un meccanismo incredibile, e chiaramente che è legato poi a una situazione, perché poi la verità qual è? Che questa pandemia potrebbe anche essere curata, però tu c'hai una sanità al collasso che hai demolito, hai distrutto. E quindi chiaramente anche quello che era un problemino, diciamo un problema, sì, respiratorio, che poi non c'hai respiratori, non c'hai tutta una serie, non c'hai tamponi, non c'hai tutta, perché negli ultimi anni hai fatto scelte strategiche diverse, hai investito sulle armi, hai tagliato la spesa sociale a monte, poi c'è stata la privatizzazione tramite gli accreditamenti che sono arrivati alle regioni, ai comuni, ma il taglio è stato fatto a monte, cioè nel senso proprio come scelta del governo, dei vari governi, che hanno fatto la scelta, appunto, magari poi tutti questi soldi sono stati spostati sulla videosorveglianza, sui sistemi di puntamento spaziali, su una serie dei controlli, certo, legati a rubi la mela, il giorno dopo triano, però se ti piana una sorta di bronchito o di polmonite non ti possono curare ospedale.
Certo, guarda, qua dicevamo prima in Calabria, per esempio, la questione della sanità è stata veramente insomma l'opportunità per un sacco di famiglie politiche di creare clientele, di creare insomma
loro.
Certo. Non sono le persone, non sono le cliniche che in questo momento si stanno accollando tutti i casi di coronavirus, questo è poco ma sicuro.
Sì, alla fine, cioè, perché comunque quello che dice Nunzio, giustamente poi certe scelte si vanno a riverberare in maniera diversa sui vari territori che rispondono ovviamente in maniera diversa, sia per come sono conformati che per come funzionano le cose a monte. Nunzio, noi purtroppo ti salutiamo perché abbiamo altri interventi in coda.
Compagni.
Grazie a te per essere intervenuto.
A tutti quanti, grazie, che c'è stare, forza Cosenza. Ciao.
Niente, noi continuiamo, ricordiamo che c'è stamattina abbiamo il numero nazionale per le chiamate, che è lo 0649 1750. Le chiamate arriveranno ai compagni e alle compagne di Onda Rossa, che poi ci gireranno le telefonate, quindi siete in via di tutte e tutte ad intervenire. Noi continuiamo con il filo che avevamo aperto all'inizio, quindi qual è effettivamente il ruolo delle realtà dal basso, delle realtà auto-organizzate nel fronteggiare la situazione della pandemia. Come dicevamo poco fa, il fatto che certe scelte governative, comunque certe scelte fatte a monte, si vadano a riverberare in maniera diversa sui territori, determina appunto una risposta differenziata da parte dei territori stessi.
Certo, qui in Calabria sicuramente la situazione sanitaria non è critica come quella del nord, anzi qua i nostri casi sono decisamente esigui, ma quello che si sta venendo a verificare, come dicevamo anche molto bene con Ferdinando, è l'emergenza sociale ed economica che sta veramente mettendo in crisi tantissime persone. Quello che si registra qui naturalmente è la situazione del lavoro nero. Il lavoro nero, tra l'altro, abbiamo sentito alcune dichiarazioni veramente allucinanti rispetto al fatto che la cosa positiva tutto sommato di questa crisi è che farà venire fuori un po', sarà la cartina tornasole del lavoro nero in Italia, cioè come se questa crisi veramente dovesse indicarci dove c'è lavoro nero, dove non c'è. E il problema qui non sta nel riconoscere il lavoro nero, qui sta nel fronteggiarlo in qualche modo, nel dare a queste persone la possibilità di la possibilità, insomma, di trovare un modo per sopravvivere in questo momento, gente che era abituata, insomma, a guadagnarsi la giornata e che in questo momento non ha davvero nulla e non riesce a mettere letteralmente insieme il pranzo con la cena.
Vittoria, perdonami se ti interrompo, ma abbiamo un'altra telefonata che è arrivata nel frattempo, il dottore Febbraio.
Oh, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciromisti.
Buongiorno, dottor.
Beh, il dottore, insomma, ciromista da sempre, nel senso, direi il padre di Ciroma. Allora,
buongiorno anche a chi ci ascolta dalle altre città con cui siamo collegati.
Sì, ricordiamolo che sono Roma, Brescia e Torino, le Radio Onda Rossa, Radio Blackout e Radio Onda d'Urto.
Allora, insomma, io ti presento solo un attimo, così, insomma, facciamo anche quello che è una contestualizzazione di questa chiamata. Insomma, tu lavori al 118 di Cosenza, sei il medico del 118, e quindi chi meglio di te, insomma, ci può un po' illuminare su quella che è la situazione sanitaria in Calabria, ma che sicuramente si sta verificando in gran parte del sud Italia.
Vabbè, intanto, insomma, direi che se nelle altre città con cui siamo collegati non ridono, da noi qui piangiamo, nel senso che noi ormai sono anni di commissariamento, sono 10 anni di commissariamento della sanità nella regione Calabria, che tra tagli, piani di rientro e quant'altro ha ridotto al lumicino tutto quello che era un sistema sanitario pubblico a favore di un sistema sanitario privato. E questo è un primo dato inconfutabile dal quale bisogna necessariamente partire. Abbiamo una fortuna, gli ultimi dati, io questa notte ho lavorato e insomma fortunatamente abbiamo dei casi molto contenuti, solo 6 positivi in più rispetto a ieri, quindi insomma una situazione che fa ben sperare che da noi non esploda con i numeri che ha visto invece quello che è accaduto in altre regioni, anche perché, diciamolo nuda e cruda la cosa, se malauguratamente avessimo avuto i numeri che si sono registrati in altre regioni, la nostra sanità non sarebbe stata minimamente in grado di affrontare questa emergenza. Non siamo preparati, non lo siamo tuttora, nonostante, insomma, noi come dire, viviamo in una situazione in cui potremmo godere anche degli errori fatti nelle altre regioni, però ad oggi ancora la nostra sanità vive una situazione di estrema fragilità che, ripeto, la speranza è che non accada quello che è accaduto in altre regioni, perché sennò altrimenti la situazione da noi sarebbe veramente non grave ma gravissima.
Certo. E oltre il commissariamento, mi viene da dire che oltre il commissariamento, privatizzazione eccetera, c'è anche un pressapochismo che, insomma, ha fatto il giro di tutte, insomma, di tutta l'informazione nazionale. Per esempio abbiamo avuto il caso di Pallaria, del capo della protezione civile, che se n'è uscito dicendo che i ventilatori non sa nemmeno cosa siano, che insomma poi è stato costretto a dimettersi il giorno dopo. Però questo dà veramente un attimo la misura di quella che è, dicevo, il pressapochismo con cui si sta affrontando questa crisi, ma sicuramente ci dà anche un segnale di come la sanità veniva trattata prima di questo contagio.
Guarda, Vittoria, io che il capo della protezione civile non sa o non sapesse come funziona, cos'è un respiratore, potrei anche sorvolarci sopra. Il problema è realistico, è un altro, nel senso che la protezione civile, come accade un po' in tutta Italia, diventa il luogo deputato all'approvvigionamento di tutte quelle di quegli strumenti che non sono solo i respiratori, sono anche i dispositivi di protezione individuale da dare al personale che lavora a stretto contatto con situazioni di grande pericolo, che non sono in grado di fornire questi strumenti. La Calabria ad oggi vanta tra virgolette questa incapacità, nel senso che io, come sapete, lavoro al 118, noi riceviamo come approvvigionamento nella giornata dell'altro ieri 8 tute, 8, dico 8, il numero un numero di 8 tute significa che in 3 minuti le tute sono già finite, non possono essere riutilizzate perché sono tutte monouso e quindi una volta utilizzate vanno buttate, che mi servono solo a dare la possibilità a un equipaggio di un'autoambulanza di poter effettuare un soccorso. Il resto delle autoambulanze ovviamente rimane privo di questi strumenti, di questi dispositivi, per cui si sancisce l'inoperità di queste altre autoambulanze, con tutte le conseguenze di quello che significa questo, perché non c'è solo il coronavirus da gestire, ma ci sono i soccorsi della normalità, ci può essere l'infarto, ci può essere l'ictus, però in una condizione di questo tipo di emergenza giustamente il personale ritiene che entrare in una casa dove magari ci può essere anche una persona non direttamente il soggetto da andare a soccorrere, ma che possa avere qualche sintomo legato, non si fidano e non vanno sul soccorso perché non sono attrezzati, non sono muniti di questi dispositivi. Questo per esempio è un elemento che mette in crisi ulteriore il nostro sistema sanitario e anche di soccorso dell'emergenza urgenza 118 in qualche maniera.
Va bene, allora Francesco ti salutiamo, naturalmente ti auguriamo buon lavoro e continuiamo
anche
con la
voi.
Nostra staffetta anche per ricevere.
Ma io una
insomma...
cosa la volevo dire
sì,
però.
Naturalmente.
No, brevissima. No, ma è perché il problema, io seguivo il dibattito che c'è stato prima di noi a Radio Onda Rossa, c'era un compagno che sottolineava che questa è soprattutto una crisi sanitaria, ed è vero, è soprattutto una crisi sanitaria dove poi ci sono tutte i collaterali di questa crisi sanitaria. Io proprio velocemente, brevemente, e qui ci riporta al tema principe, che è quello che in Italia non si è avviata una seria politica di prevenzione. Noi abbiamo avuto nel 2004 l'epidemia della SARS, che era un virus paragonabile a quello attuale del Covid-19, un virus capace di frequenti mutazioni e che prima o poi sarebbe stata questione di tempo che, come è avvenuto nel 2004, la situazione si sarebbe ripresentata. E quindi non avere previsto un piano di prevenzione, questo ha determinato quello che sta succedendo oggi, non avere mascherina, non avere respiratori, non avere scorte adeguate di questi presidi ha provocato quello che sta provocando oggi, che ci troviamo in una situazione in cui si fa una sorta di triage da guerra negli ospedali.
Certo, che è quello che un po' dicevi anche prima rispetto ai dispositivi di protezione.
Sì, no, ma il triage di guerra è che, magari questo non lo dice nessuno, ma sarebbe opportuno incominciare a dirlo, è possibile che negli ospedali maggiormente intasati il triage di guerra significa questo, che siccome usano questa metafora della guerra per parlare di coronavirus, significa che io in un reparto valuto chi ha più possibilità di sopravvivenza rispetto a chi non ne ha e quindi a quello lo lascio morire per fare posto a chi ha più possibilità, e qui si pone anche un problema etico che sicuramente dovrà far riflettere su tutto quello che sarà il dopo. Dobbiamo incominciare a prefigurare il tempo del dopo, questo è il problema.
Giusto.
Va bene, dottore, noi la ringraziamo e chiudiamo, così diamo spazio agli altri interventi che ci arrivano pure dal nazionale. Ci aggiorniamo prestissimo.
Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
E insomma, cioè, mette in luce l'intervento del dottore Febbre, che comunque quella della sanità calabrese è stata una problematica che con l'arrivo della pandemia Covid si è aggravata, sempre perché si è messa comunque sempre più a rischio la possibilità di far fronte a tutte quelle problematiche sanitarie che c'erano già ancora prima del virus. Le segnalazioni che ci arrivano in radio comunque sono delle più disparate, anche dall'ospedale, con infermieri che si improvvisano progettisti nelle corse dell'ospedale per creare percorsi alternativi agli ingressi delle persone contagiate, più che il materiale di protezione individuale messo a disposizione della protezione civile, che molto spesso non è efficace e non protegge dalla stessa acqua, tanto per
certo.
dire.
Io volevo dire una cosa rispetto, per esempio, sì. quella che diceva il dottore della metafora bellica. Allora, la metafora bellica del dottore mi sembra molto più, come dire, incisiva di quella che invece viene fatta naturalmente dai giornali, dalle televisioni mainstream, eccetera. Il problema qui è che la metafora bellica, purtroppo, a livello mainstream serve a giustificare, per esempio, un intervento massiccio di quello che può essere l'esercito, piuttosto che l'intervento, il controllo delle forze dell'ordine nei nostri territori. Mentre invece la metafora bellica di chi diceva il dottore è quella che in realtà viviamo quotidianamente, che è quella che si vive nelle corsie degli ospedali, per esempio, nel momento in cui si deve decidere chi può sopravvivere e chi no.
Sì, nel frattempo abbiamo un intervento telefonico. Ciao, buongiorno.
Sì, ciao, sono Lorenzo, chiamo da Genova.
Ciao.
Ciao, sono fisioterapista e lavoro in un ospedale a Genova, e adesso sto lavorando in rianimazione, quindi volevo dare giusto raccontarvi quello che c'è qua in questo ospedale. E io sono un fisioterapista interinale, quindi lavorerò nell'ospedale fino a giugno, il contratto mi scade a giugno, appunto ci hanno messo in rianimazione a dare una mano a mobilizzare i pazienti, quelli un po' più acuti, più gravi di COVID. E io devo dire giusto una cosa, che secondo me giustamente contro la retorica della guerra, di tutte queste cazzate che raccontano, sarebbe il momento per tutti gli operatori sanitari di prendere la parola, visto che la luce si è puntata l'attenzione è puntata sul personale sanitario, no?
Certo.
E per fare qualcosa, cioè tempo fa avevamo fatto una manifestazione, per dire, qua vicino a Genova, cioè a Genova, alla Leonardo, un'industria bellica, logistica, eccetera eccetera. I portuali avevano fatto delle azioni molto significative,
sì,
per
molto
le navi
forte,
che arrivavano. Esatto. E sarebbe opportuno, secondo me, che gli operatori sanitari, che proprio non sono questi eroi di cui si parla, questi eroi coglioni, ma si sappiano muovere e fare qualcosa proprio per portare attenzione su questa industria bellica, che non è stata assolutamente bloccata, è quella che succhia tutto, perché poi noi stiamo qua a spartirsi le molliche, le briciole di quello che resta, ma va tutto là. E ci stiamo a ragionare sul respiratore che lo dividono tra due pazienti, come cazzo fanno, noi pure stiamo con una scarpa e una ciabatta, e come tante realtà ospedaliere, sicuramente a Genova sarà migliore che nel sud Italia, ma comunque insomma poco cambia, e alla fine stiamo sempre su quello che ci resta, ma è l'importante è portare l'attenzione su questo, sull'industria bellica, su tutto quello che succhia, con non sono solo gli aerei, non sono adesso che sono due sommergibili che doveva pagare una grossa consegna all'Italia, milioni di euro, quindi sono i soldi che tocca andare a prendere.
Sì, oltretutto io ti ringrazio per il tuo intervento, che hai messo anche un po' in luce la questione dei contratti degli operatori sanitari. Per esempio, noi qui abbiamo dato diverse volte voce alle tantissime persone precarie che in questo momento vengono chiamate, sempre per continuare su questa metafora assolutamente fuori luogo, vengono chiamate alle armi all'interno degli ospedali con contratti a tempo determinato, quindi praticamente vengono buttati all'interno delle corsie in prima linea, esposti ed esposte ad un elevatissimo rischio, per poi, immagino, a questo punto essere liquidati e liquidate immediatamente alla fine dell'emergenza. Qui in Calabria, per esempio, questa è la situazione che si viene a configurare. Sì, moltissime persone che erano nelle graduatorie, per esempio per infermieri, infermiere, operatori, operatrici sanitarie, eccetera, sono stati chiamati e sicuramente alla fine di questa emergenza verranno rimandati a casa con una pacca sulla spalla e forse uno o due punti in più all'interno della graduatoria dopo che hanno messo obiettivamente a repentaglio la loro vita. Quello che emerge sicuramente è che alla fine di questa emergenza, ma direi di cominciare sin da subito, e far venire fuori questa cosa in ogni modo, perché non può essere che alla fine di questa crisi si ritorni alle situazioni di prima. C'è una frase che in questi giorni sta facendo il giro, che in realtà poi vabbè, si rifà a quelle che sono state le mobilitazioni in Sud America prima di questa emergenza, però ecco, non potremo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema, e mi sembra che racchiuda benissimo anche questa situazione. Va bene, allora ti salutiamo e ti ringraziamo per questo prezioso intervento.
Io sì, giusto sottolineare proprio che questo è il momento di farlo, perché poi appunto la pacca sulla spalla te la danno dopo, e quando ti sfanculano non è più nessuna potere contrattuale o nessuna capacità di mettere in risalto questa cosa. Per questo dicevo, adesso una mobilitazione, certo, come la fai? Non lo so. Però fare a dire blocchiamo questa cazzo di industria bellica, blocchiamo questa cazzo e farlo poi dagli operatori sanitari, che sono visti come gli eroi, che si mobilitano loro, sarebbe la cosa più opportuna. Lo dico perché appunto esperienza personale, pure interinale da una vita, per cui so che poi nel momento dopo in cui t'hanno chiuso il contratto non c'è più voce in capitolo, o quando è passata la moda di questa notizia finito, parlano certo. Di altri, non è
certo, esatto. Sicuramente ci saranno in ascolto anche persone insomma che militano nei sindacati di base. Ricordiamo l'USB la settimana scorsa, la settimana scorsa in realtà sono già 10 giorni fa, però ecco,
hanno organizzato
lo sciopero, sì. Certo, naturalmente è stato fatto per esempio lo sciopero simbolico di un minuto all'interno delle corsie,
sì, certo.
Perché poi ovviamente si è schiacciati dal ricatto del fatto che ci sono i malati, insomma, che non si può fare nessun tipo di iniziativa, di protesta, eccetera eccetera, però sì, sono d'accordo con te, c'è la necessità, c'è l'esigenza di mobilitarsi adesso in tutte le forme possibili e immaginabili, la radio sicuramente è una di queste, dando voce a queste situazioni, perché poi sarà ancora più difficile.
Dai, vi ringrazio, comunque siete bravi che fate tutta questa trasmissione, tutte le radio in comunicazione, molto
grazie
bello.
A te.
Grazie,
vi saluto,
ciao.
E proprio per questo noi ci avviamo a conclusione, ci abbiamo praticamente finito i nostri 45 minuti a disposizione per la staffetta, stiamo per passare appunto la linea a Brescia, a Radio Onda d'Urto, e insomma, che dire, gli interventi un po' che sono usciti per fortuna sono riusciti a dare il quadro della situazione sia un po' a livello locale sia un po' a livello nazionale, quindi continuiamo e invitiamo tutti e tutte voi a continuare a stare in diretta sulla trasmissione, seguendo lo streaming, e ad intervenire sempre al numero nazionale che è 0649 1750. Nel frattempo iniziamo a passare la linea a Brescia, Radio Onda d'Urto, un saluto. Che dire, gli interventi un po' che sono usciti per fortuna sono riusciti a dare il quadro della situazione sia un po' a livello locale sia un po' a livello nazionale, quindi continuiamo e invitiamo tutti e tutte voi a continuare a stare in diretta sulla trasmissione, seguendo lo streaming, e ad intervenire sempre al numero nazionale che è 0649 1750. Nel frattempo iniziamo a passare la linea a Brescia, Radio Onda d'Urto, un saluto. Che dire, gli interventi un po' che sono usciti per fortuna sono riusciti a dare.
Radio Onda d'Urto, le 11:29 di questa mattina, andiamo a prendere allora noi la diretta dalle compagne e dai compagni di Radio C Roma. prendiamo la linea da Brescia, lo facciamo iniziando noi questi 45 minuti insomma dal cuore dell'epidemia a livello italiano, la Lombardia, in particolar modo inizieremo da Brescia e da Bergamo con due contributi, quindi a tra pochissimo, rimanete all'ascolto. Eccoci allora in diretta, iniziamo i nostri 45 minuti di questa staffetta radiofonica insieme a le compagne e i compagni di Radio Ciroma, Radio Blackout e Radio Onda Rossa. Salutiamo chi ci ascolta da Torino, da Cosenza e da Roma. Con me al telefono un altro dei nostri redattori, Andrea. Ciao, pronto, una buona giornata Andrea innanzitutto.
Ciao Manuel, un saluto agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, Radio Ciroma, Radio Blackout e Radio Onda Rossa.
Perfetto, allora noi iniziamo anche con te, iniziamo assieme con te in maniera appunto con collegamento telefonico anche per un po' i dispositivi e protocolli che ci siamo dati, no? In radio in questo periodo in cui essendo un po' nel cuore proprio anche di questa emergenza abbiamo modalità anche stringenti di confronto e di fare radio, no? È cambiato abbastanza il nostro modo di fare radio in questo periodo in tal senso.
È cambiato, abbiamo cercato di tutelare il più possibile sia la salute di noi redattori e redattrici sia la garantirci la possibilità di continuare a poter trasmettere. Alcuni di noi stanno facendo quello che viene chiamato telelavoro, lavorano da casa come il sottoscritto, altri si alternano garantendo gli spazi e le misure di tutela appunto del distanziamento sociale, mettiamolo così, questi 2 metri negli studi, in maniera tale da cercare di non ammalarci e poter continuare il nostro lavoro di racconto di quello che sta succedendo nel territorio, di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, perché insomma questa pandemia globale sta tirando delle linee rosse, possiamo dire, di congiunzione in tutto il mondo. Una veniva detta anche prima, questa ripresa di quel messaggio latinoamericano che non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema, ma anche vedendo come alcune questioni e problematiche proprio di quella normalità globale targate neoliberismo sono appunto un problema comune, come il problema sanitario, l'impossibilità di essere curati con la dovuta attenzione in tutto il mondo, con degli accenni ovviamente man mano andiamo in paesi più poveri, più sfruttati e più legati a storie di colonialismo, vediamo delle situazioni ovviamente via via peggiorative, così come la scarsa dimensione di accompagnamento di misure sociali e di ridistribuzione di ricchezza legate alle misure di prevenzione e per affrontare appunto questa pandemia. Purtroppo pare evidente sempre più medici, virologi e non solo lo dicono, che in assenza di un vaccino, in assenza di una cura, l'unica possibilità per affrontare il virus senza un alto tasso di morte è quello appunto del distanziamento sociale, delle quarantene. Ovviamente questo non può e non dovrebbe accompagnarsi a un'assenza di misure sociali che prevengano l'impoverimento e affrontino il problema della povertà. Sono scarse le misure che vediamo in Italia, pensiamo per esempio alla grande differenza di trattamento legato appunto alla problematica dei diversi contratti, diventa drammatico in alcuni posti del mondo dove il lavoro si basa sull'informalità. Quindi queste linee rosse stiamo cercando un po' di raccontarle, di raccoglierle come sempre, come diciamo su Radio Onda Adulto, per capire il mondo, per trasformarlo, e poi ovviamente ci stiamo concentrando molto sul piano locale dove importante ripeterlo, la situazione resta molto molto problematica. È vero che c'è un rallentamento nel numero dei nuovi contagi, è vero che si racconta che le terapie intensive lombarde negli ultimi giorni hanno avuto un alleggerimento della pressione nelle proprie corsie perché si hanno dei numeri negativi, però insomma la matematica senza un passaggio sul passato serve a poco. Poi Manuel mi fermo.
Sì. No, Andrea, ti lascio anche perché è arrivata una telefonata. Comunque sì, l'emergenza sanitaria da noi è piena, abbiamo dati ufficiali. Torniamo con te, ti invito a rimanere, a farmi insomma da spalla in questa diretta, ti lascio ancora lì un attimo.
Volevo solo chiudere questo punto sulle terapie intensive, che dicevo, ci sono dei numeri negativi, ma ricordiamo le terapie intensive lombarde erano settate con il personale prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria su circa 700 persone, adesso ce ne sono oltre 1300, quindi vuol dire che lo stress sugli ospedali rimane pazzesco e la situazione rimane molto delicata.
Certo, calcolato al 95% sulle terapie intensive in Lombardia, in effetti. Andiamo a una telefonata che ci è già giunta in sto pronto?
Sì, ciao, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Voglio dire innanzitutto, mi dovete scusare, ma io non lavoro nel sistema sanitario, anzi sono un pensionato, ma ugualmente vi ho chiamato semmai per avere un'informazione, non tanto per darla. Mi riferisco al discorso delle RSA qui a Brescia. Io ho una moglie che lavora in una RSA qua a Brescia e ultimamente, come tante persone, come chi ha i parenti che lavorano in ospedale, ci viene sempre una certa angoscia quando si esce per andare a lavorare, quando si torna. Però quello che volevo dire in poche parole è questo, è che secondo me, per quanto riguarda il territorio bresciano, bisogna fare di più, interessarsi di più, coinvolgere sindacati, associazioni, perché nelle RSA ci deve essere molta più attenzione. Io non so se ho capito bene, se ho letto bene, ma mi sembra che da ieri fosse passato un qualche cosa di nuovo riguardo al discorso di fare i tamponi o i test sia a tutti i lavoratori e lavoratrici che lavorano in queste RSA, sia anche agli ospiti. Ecco, se questa cosa qui è vera bisogna incominciare da subito, perché ci sono delle realtà nelle RSA a Brescia che ancora non sono chiare, per cui bisogna chiedere aiuto a chi è possibile, ripeto, ai sindacati di base, all'associazione, all'AMPI, a qualsiasi sia le persone che possono aiutarci in maniera tale che si intervenga quanto prima, che si verifichi qual è la situazione dentro queste RSA. È inutile andare a piangere quando poi leggiamo sui giornali che ci sono tanti anziani.
Certo, le emergenze nelle case di riposo.
Era una semplice telefonata.
Ti ringraziamo.
È una cosa che bisogna da subito, da domani ci si interessi nel limite del possibile, anche questa nostra bella radio, che si intervenga quanto prima. Grazie.
Grazie a te.
Buona vita a tutti.
A presto. Ciao, grazie. Ciao. Questo da Brescia, torno a te Andrea, poi magari andiamo a fare un quadro anche su Bergamo tra un secondo, in modo tale da introdurre un po', e poi ovviamente continuiamo a rilanciare il telefono 030 456 70 se volete chiamare direttamente qua, oppure potete farlo chi ci ascolta dalle altre zone d'Italia chiamando Radio Onda Rossa, che in automatico gira quindi sul nostro canale sempre 030 456 70, ma se preferite potete chiamare lo 06 49 1750. Andrea.
Sì, sicuramente quel compagno ha centrato un punto, perché quello dell'RSA in generale, l'assenza di un tamponamento sistematico, tamponamento nel senso il test sistematico di chiunque è costretto in questo momento a lavorare, chi lavori davvero essenziali come quelli della prevenzione sanitaria, che va appunto dall'RSA agli ospedali, passando per i medici di base, a chi è costretto a lavorare in luoghi magari anche essenziali, ancor peggio in chi non è essenziale, è uno dei temi, è una delle problematiche, perché questa insomma crisi sanitaria ovviamente legata a un problema reale come quello della pandemia è stata anche amplificata probabilmente da soprattutto qui in Lombardia, da una gestione politica probabilmente non all'altezza. Vediamo una grossa differenza, l'abbiamo raccontata sulle nostre frequenze, per esempio anche delle scelte di Veneto ed Emilia Romagna, che non si sono concentrati solo sugli ospedali, hanno fatto una scelta differente sia sui tamponamenti sia appunto di accompagnamento, che non abbandonasse, non scaricasse tutto sui medici di base, che ha avuto una questione e un lavoro diverso. Insomma, quello che stiamo cercando di fare è proprio quello di raccontare i punti nevralgici del problema e intanto dare e darci delle prospettive, come è stato fatto anche raccontando per esempio il comunicato, il documento politico sottoscritto da diverse realtà appunto di Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e del lago di Garda, che si intitola appunto, ha preso il titolo quello sulla di non ritornare alla normalità, perché la normalità è un problema, realtà che hanno iniziato a porre delle questioni che sono quelle legate a un ripensamento radicale del sistema sanitario nazionale, della necessità di chiudere i posti di lavoro non essenziali, e nel nostro territorio abbiamo visto, oltre allo sciopero di USB che veniva raccontato prima, come nella giornata del 25 di marzo si sia sommato anche lo sciopero dei metalmeccanici dei sindacati confederali, e sia stata una giornata molto importante anche di scontro politico con invece la vulgata, la pressioni politiche che Confindustria ha fatto sul governo. Insomma, stiamo vedendo e raccontando anche dei momenti di lotta dentro queste emergenze. Sempre quel documento delle realtà che stavo raccontando prima rivendica per esempio anche il reddito di quarantena, che appunto è una forma universale, potrebbe essere una forma universale di accompagnamento sociale, di ridistribuzione di ricchezza proprio per tutte e tutti, perché a differenza di quanto è successo con le ultime crisi economiche, perché questa crisi sanitaria si sta accompagnando e si accompagnerà sempre più a una crisi economica, che a pagare il prezzo sociale di questa crisi non siano nuovamente i più, ma siano i pochi ricchi che dentro le crisi, dentro questo sistema, con la cosiddetta normalità, hanno speculato e hanno insomma creato le loro fortune. Questo è sicuramente un momento difficile per l'organizzazione, ma anche un momento un po' che stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, anche necessario per iniziare a porre delle questioni, perché gli scontri politici e di posizionamento lo vediamo dalle posizioni di Draghi appunto alle pressioni di Confindustria, cioè il capitale sta cercando già di riorganizzarsi in questo momento con rispetto, meno per questa è una posizione mia personale, di quello che serve in questo momento per contenere il virus, e serve credo anche contenerlo laddove fortunatamente l'emergenza sanitaria non è ancora esplosa, perché a differenza di quanto fatto qui al nord è stata affrontata fortunatamente, probabilmente speriamo tutti coi tempi corretti, serve trovare delle forme di presa di parola, di organizzazione anche virtuale e di pressione per evitare appunto che il mondo peggiori, un po' come è stato fatto ieri anche con l'assemblea, col percorso nazionale che si sta creando per una sanatoria per i migranti, per i 600.000 esclusi anche dall'accesso alla salute che rischiano di essere una bomba sia sociale sia sanitaria se non viene affrontata. Insomma, è un po' come sempre quello di Radio Onda d'Urto, un lavoro di informazione ma anche di ricerca sul territorio di quei percorsi di lotta che si danno, perché sappiamo che insomma il nostro strumento di cambiare il mondo poi è quello della lotta, abbiamo quello come strumento. Quindi insomma, dentro l'emergenza sanitaria, dentro la crisi, è il lavoro che stiamo cercando di fare e insomma giornalmente facciamo. E poi ci sono questi momenti anche molto importanti che si stanno dando e creando, delle assemblee radiofoniche, che appunto diventano un altro dei momenti e dei modelli per poterci organizzare e appunto per costruire un mondo migliore.
Per costruirlo. Andrea, ti lascio un secondo, andiamo, perché abbiamo con noi anche Lele, compagno di Bergamo, compagno di BG Report, portale di informazione indipendente che sta seguendo da vicino, sia come BG Report ma anche tu, Lele, in quanto tale, insomma, l'emergenza che si sta vivendo anche nella bergamasca. Ciao.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, come il lavoro che state facendo come BG Report è puntuale e attento, le denunce sono state tante rispetto anche agli allarmi inascoltati lanciati all'inizio, alla questione emergenziale, alla messa sotto stress di tutto il sistema sanitario, alle conseguenze anche diciamo politiche e sociali che sta avendo questa emergenza. Insomma, siete all'interno un po' come noi della situazione dal punto di vista anche informativo.
Sì, diciamo che il lavoro che abbiamo fatto con tutte le difficoltà del caso, e quindi anche con connessioni indirette e riunioni redazionali online, ha consentito di far emergere sul nostro territorio, e mi sembra di rilevare anche di aprire alcune questioni a livello nazionale e di come dire, far emergere quelli che sono gli elementi critici all'interno di questa crisi. I temi per noi sono stati nell'ordine tre. Il primo tema, quello che ci è balzato all'occhio subito e che abbiamo cominciato a dire subito quando ancora nessuno ne stava parlando, è che cosa è successo ad Alzano. E io ricordo che fin da quei giorni che ancora non c'eravamo, diciamo, riorganizzati, perché anche per noi è stato motivo di riorganizzazione profonda del modo di lavorare in maniera del tutto volontaria che abbiamo con questo media indipendente. Sì, io mi ricordo fin da subito che la contraddizione di questa zona rossa che non veniva istituita è balzata all'occhio. Ora BG Report è uscito di nuovo a metà settimana ponendo questa questione qua, cioè le responsabilità sono probabilmente ridistribuite, ma vogliamo capire che cosa ha spinto chi aveva l'autorità per istituire la zona rossa a non farlo. E parliamo del sindaco che poteva istituire, il sindaco leghista di Alzano, che poteva istituire poteva fare un'ordinanza. Parliamo della regione leghista di nuovo, che materialmente insieme al governo istituiva la zona rossa qualora dovesse essere istituita. E poi chiediamo anche conto al governo Conte e a Conte in persona, cioè per quale motivo la zona rossa si è fatta negi altri due focolai e non in quello di Alzano. E questa è la prima questione. La seconda questione che per noi è venuta fuori con una forte rilevanza è stata quella, e ne avete già parlato anche con diversi riferimenti stamattina, è quella della produzione non essenziale, cioè perché è stata garantita una continuità produttiva pericolosissima in un momento di emergenza sanitaria. Quello che BG Report ha sostenuto a questo punto per primo, ma non più da solo, è che la continuità produttiva fosse stato l'elemento propulsivo e deflagrante nello sviluppo del contagio nella nostra provincia. Su questo io voglio aprire un piccolo inciso che è il seguente: per la prima volta i nostri territori, in questo caso parlo di Bergamo e di Brescia, subiscono un modello di sviluppo industriale ed economico storico del nostro paese profondamente disuguale e iniquo. che è stata essenzialmente il prodotto dal dopoguerra ad oggi di una distribuzione del credito profondamente disuguale, di investimenti di carattere pubblico profondamente disuguali che hanno premiato il Nord sistematicamente. Noi sappiamo che c'è una storia sepolta di colonialismo del meridione che punta dritto e che è riconducibile all'unità d'Italia stessa. Per la prima volta i nostri territori fanno i conti con questo e ne pagano il prezzo. Per quale motivo? Perché per la prima volta questo sviluppo disuguale ricade su di noi, le esternalità ricadono su di noi. Cioè, siccome è chiaro che i nostri territori hanno una centralità assoluta nella produzione, anche in una situazione di emergenza sanitaria non possono fermarsi, pena fermare l'intero paese, la macchina produttiva dell'intero paese. Ecco, io direi che questo forse è qualcosa con cui noi dovremmo fare i conti, e un appunto mentale.
Certo.
Terzo tema che mi sento di dire che invece è quello che si apre davanti a noi ed è la battaglia sulla quale BG Report si sta concentrando con più attenzione in questo momento, quello del ripensamento del sistema sanitario, cioè come è stata gestita questa emergenza della Regione Lombardia e perché in Lombardia il sistema sanitario si è trovato in questa condizione di collasso. Questi sono i due temi. Ovviamente ci portano dritti a quelle che sono, tra virgolette, gli scenari in termini di analisi e di lettura della situazione che si aprono per i movimenti sociali, no? E secondo noi questo della sanità è un tema. L'altro è sicuramente quello produttivo, la questione produttiva, perché come si diceva poc'anzi Andrea, il capitale si riorganizza, le pressioni sono ricominciate, ci sarà una ripartenza dove Confindustria batterà nuovamente i pugni sul tavolo, non solo Confindustria ma anche il grande capitale, che invece sappiamo non essere più industriale. Qualcuno già ha cominciato, si noti che Del Vecchio pochi giorni fa dice bisogna fare, è il momento dei sacrifici, chiaramente non suoi, nel senso che la Delfin in realtà è domiciliata in Lussemburgo, che è la società che controlla la sua holding. Però questo per dire che cosa? C'è il tema del lavoro, il tema produttivo, c'è il tema del ripensamento del sistema sanitario che si apre come battaglia, e poi nella specificità di Bergamo c'è la questione della verità e giustizia per Alzano e Nembro.
Certo, i due paesi, insomma, per cui si chiamava già la zona rossa ai tempi, e come ci raccontavi giusto tu, tutte le istituzioni a tutti i livelli, dai sindaci al resto, invece lasciarono correre. Un attimo ti lascio lì, Lele, vuoi rimanere con noi ancora un secondo? Perché abbiamo una chiamata che arriva. Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Io telefono da Roma, stavo sentendo l'intervento che condivido, però in particolare io volevo chiedere, perché tutti i santi giorni gli organi di stampa, i telegiornali parlano sempre di questo isolamento individuale, collettivo, e fanno un discorso, diciamo, in via di massima di colpevolizzazione, ovvero chi è che va in giro, per cui diffonde per sua irresponsabilità il virus. In verità il problema è che perlomeno l'infezione non diminuisce, e la mia impressione è perché ci sono ancora tante fabbriche che continuano a produrre, con tanti lavoratori che sono costretti ad andare a produrre. Ma io sapevo che erano ancora efficienti tutte le fabbriche di armi. Quali sono, ovvero a vostra conoscenza, le fabbriche che ancora stanno producendo, in particolare quelle di armi, ma anche quelle che non sono strettamente legate alla produzione, in particolare del cibo? Perché una fabbrica, per esempio, che ne so, produce giocattoli, oppure produce televisori, o produce lavatrici, non penso che sono indispensabili. Io penso che noi su questo non dobbiamo dare assolutamente tregua, anzi dobbiamo parlare di più, dobbiamo proprio continuare a premere, anche perché, per esempio, io parlo da Roma, a Roma sono state raccolte 100.000 firme per la riapertura dell'ospedale Forlanini, che poteva benissimo essere riaperto perché le strutture stanno tutte là, e l'assessore alla sanità D'Amato praticamente neanche ha voluto rispondere, ha detto che si dicevano soltanto delle falsità, ma in verità l'ha dette lui le falsità, e praticamente ha chiuso tutto il discorso, che vuol dire che è una classe politica che è assolutamente impermeabile a quello che sono poi le necessità, perché necessità è proprio la sanità, come diceva il compagno mi precedeva, però quello che a me mi interessa è di sapere meglio, certo, com'è la situazione delle fabbriche ancora
le
in
fabbriche marcia, che è ancora aperte, questo, e quelle che magari in deroga stanno tenendo aperto.
Un problema di infezione che invece viene tutto quanto calato come un problema di cattivo esempio dei cittadini, assolutamente, certo, non è così. Grazie
mille volta della chiamata, a presto. Allora, torno a te Lele, insomma ci sollecita questo ascoltatore sul tema appunto delle fabbriche aperte e delle fabbriche anche in deroga, per esempio Brescia si calcola, sono state stimate in 2980 per la precisione le fabbriche che hanno chiesto deroga. Su Bergamo la situazione in tal senso?
Allora, innanzitutto proprio per rispondere alla telefonata, la difesa rientra al momento tra le funzioni essenziali, per cui che non possono essere sospese o non debbono necessariamente essere sospese, quindi a meno che un'azienda dell'indotto decida spontaneamente di avere a cuore la salute dei propri lavoratori e lavoratrici, non è costretta a fermarsi sostanzialmente. Per quanto riguarda Bergamo, al momento non abbiamo dei dati esatti, considerate anche che la situazione è piuttosto confusa, nel senso che c'è chi effettivamente rientra nelle produzioni non essenziali e si è riconvertito in fretta e furia e via discorrendo. Quello che sappiamo preliminarmente è quello che ha comunicato Confindustria a Bergamo per rispondere alle nostre sollecitazioni, il cui presidente pubblicamente ha sostenuto che la percentuale di produzione non essenziale che si è bloccata nella nostra provincia è superiore alla media nazionale, alla percentuale di aziende che a livello nazionale si sono fermate nella produzione non essenziale. Su questo, se confermato, perché chiaramente occorre un monitoraggio più puntuale, mi sovviene tra virgolette una questione che mi preme particolarmente, cioè l'ho già detto anche in un'altra occasione, cioè il fatto che la produzione non essenziale che si è fermata sia in proporzioni superiori, proporzioni percentuali superiori rispetto al resto del paese, è anche secondo me una cartina tornasole, qualora confermato, del fatto che un certo tipo di risposta dei movimenti sociali e delle organizzazioni sindacali ha sortito il proprio effetto. Cioè, da questo punto di vista io ci tengo a dire una cosa, cioè non è solo BG Report in questo momento tra virgolette la risposta sociale all'emergenza, perché, e va secondo me anche detto per fornire un quadro più ampio, ci sono per l'appunto la risposta importantissima dei sindacati con tutti gli scioperi spontanei che hanno condotto poi alla fine al blocco della produzione non essenziale, e dove BG Report ha sicuramente giocato un ruolo chiave in termini di informazione, comunicazione e costruzione del dibattito, ma dopodiché sono i lavoratori e le lavoratrici che effettivamente hanno messo sul tavolo un rapporto di forze, e questo è il primo tema. Da questo punto di vista mi sento di aggiungere un altro pezzettino che non riguarda strettamente la questione delle aziende in bergamasca, ma che riguarda più in generale quello che si sta muovendo all'interno dei movimenti sociali, e quindi mi sento di dire prima di tutto che a Bergamo si è creata questa rete che si chiama Super Bergamo, che è una rete di oltre 120 volontari che forniscono tra virgolette servizi di consegna di beni essenziali a domicilio, all'interno delle quali all'interno della cui rete si sono mobilitate le organizzazioni, diciamo, circoli arci e collettivi più vicini ai movimenti sociali o se non parte integrante dei movimenti sociali in bergamasca, e che questa rete sostanzialmente, io non ne faccio parte, ma ovviamente seguiamo a 360 gradi quello che succede in città, li avete forse visti a Propaganda Live, che ha dedicato un servizio a loro, cioè si è attivata soprattutto in favore degli anziani. Su questo ci tengo a dire una cosa, nel senso, rispetto ai tre temi di cui parlavo prima, no? Cioè il tema delle imprese e quindi, come dicevo, la presenza dei sindacati, la mobilitazione e l'informazione che stiamo facendo. La questione sanitaria di cui parlavo prima, in questo caso c'è, cioè, la prospettiva che si apre, la stiamo già vedendo anche nella rete, in questa rete, che mette in luce anche alcuni nervi scoperti, nel senso che dalle informazioni a nostra disposizione questa rete non sta portando solo la spesa, ma sta facendo fronte invece anche a, cioè, servizi di carattere domiciliare e squisitamente sanitari, come fornitura di farmaci, cioè acquisto di farmaci per conto di, o addirittura fornitura di bombole d'ossigeno. In questo caso un servizio assolutamente vitale e di natura squisitamente sanitaria, che noi sappiamo, Regione Lombardia e le ATS non sono in grado di offrire, o non sono state fino ad oggi sulla nostra provincia, colposamente dal mio punto di vista.
Certo.
Ultimo tema che vi voglio toccare, cioè ultimo accenno che voglio fare, da stasera, ore periodicamente, ore 18, dalla pagina di Bario, del circolo Arci Bario,
sì,
che si chiama Bario Campagnola, la pagina,
Facebook,
c'è la diretta Facebook con lo sportello lavoro, in cui si può chiamare, cioè connettersi e ricevere qualunque informazione in materia di lavoro, accesso a benefici, condizioni specifiche, che è un modo sia di fornire ovviamente un servizio ai lavoratori e alle lavoratrici, ma anche quello di sondare la situazione sul territorio.
Certo. Lele, noi ti ringraziamo. Stasera alle 18 magari ci troviamo allora sulla pagina Facebook di Bario Campagnola, ma ci sentiremo anche nei prossimi giorni. Per tutto il resto, un abbraccio intanto.
Un abbraccio.
Ciao,
grazie a voi.
A presto. Allora, intanto non è arrivata una chiamata, siamo in collegamento già con una chiamata che ci giunge. Pronto?
Sì, buongiorno, vi chiamo da Roma. E
ciao.
Niente, ciao. Volevo fare un paio di domande a voi che state appunto nella zona peggiore in questo momento, perché a Roma sono arrivate telefonate in questi giorni che parlavano da parte dei lavoratori di gente fatta mettere in cassa integrazione in alcune aziende, e poi il padrone gli diceva comunque, vabbè, ma visto che sta in cassa integrazione viene a lavorare, il restante 20% lo copriamo noi in nero. Volevo sapere se era diffusa anche a Bergamo e Brescia una situazione simile, se avevate qualche riscontro, in modo tale che appunto questi continuano la produzione mettendo a rischio i lavoratori e non pagando assolutamente non pagando praticamente la manodopera, insomma, perché un po' una minima parte la pagano in nero. E se c'era questo fenomeno anche da voi e quanto era diffuso, e poi se avevate parlato di queste briciole dei 400 milioni di euro che il governo ha dato per fare i buoni spesa a chi diciamo non ce la fa, e se avete analizzato la ripartizione anche in questo caso tra le briciole esattamente come diceva pure prima chi interveniva da Bergamo, che c'era una disparità di trattamento tra nord e sud, se l'avete riscontrata anche voi, perché appunto la fetta maggiore pro capite, diciamo così, divisa per il numero dei bisognosi, abbiamo fatto dei conti, dovrebbe andare intorno ai 240 euro di media in Lombardia a persona, e mentre in Calabria 60 euro di media, sempre facendo un conto molto molto semplice, dividendo il totale erogato per il numero di diciamo di beneficiari ipotetici stimati dalla Coldiretti. Queste due domande, insomma, vi ascolto per radio, grazie.
Ok, grazie a te. Allora, due domande che vengono poste. Come dovrebbe essere tornato intanto Andrea della nostra redazione?
Sì, sono
allora,
qua. Non
due
ho sentito
temi.
Il primo pezzo.
Lavoro sommerso, quindi sì. Situazioni in cui lavoratori che si ritrovano con contratti, anzi non contratti, insomma, vengono anche sottoposti a dei ricatti da parte del datore di lavoro rispetto a pezzi di pagamento in nero che vengono effettuati sulle prestazioni che non vengono più elargiti, insomma, situazioni di difficoltà. Credo sulla questione lavoro sommerso, qual è la situazione a Brescia rispetto ai ricatti lavorativi che vengono applicati in questo periodo, e poi la seconda appunto era sulla redistribuzione di questi 400 milioni di euro e anche sul tema, insomma, del sostegno al reddito che sta aprendosi anche come altro tema. Credo siano questi due gli elementi centrali.
Sì, allora sulla questione economica rimando insomma magari alle analisi che tutti i venerdì il nostro collaboratore Andrea Fumagalli fa sulle nostre frequenze, perché insomma è con lui che tutte le settimane facciamo il punto anche di valutazione, appunto narrazione e contronarrazione degli aspetti economici che vengono introdotti generalmente in specifico sui vari decreti che sono stati introdotti in questa situazione. Dal punto di vista del lavoro, riprendendo un po' anche quello che diceva Lele, da un lato le lotte hanno sicuramente fatto sì che molte fabbriche decidessero di chiudere a prescindere dal decreto, e invece molte altre hanno fatto richiesta di apertura, come ricordavi te, no, ma nel 2980 dovrebbero essere quelle da dati della prefettura in provincia di Brescia, 1800 circa in quella di Bergamo, e le fabbriche sono in questione delle attività che riaprono anche grazie alla sponda politica di Confindustria, alcuni soggetti politici sono uno dei nodi nevralgici sia della riproduzione del virus sia delle forme di sfruttamento. Quello che stiamo vedendo, per provare a rispondere al compagno che ha fatto la domanda, che insomma non è facile trovare testimonianze di lavoratori che sono costretti a lavorare per esempio nelle fabbriche, nelle aziende che hanno fatto la richiesta di deroga, probabilmente perché quello che riusciamo a intuire insomma è che ci sono delle forti pressioni da parte dei datori di lavoro per non parlare, e questo fa insomma intuire che ci siano un po' di problemi. Mi viene da dire, poi correggimi Manuel se mi sbaglio in questo caso, che però sul sommerso in questo momento non abbiamo delle certezze, non abbiamo insomma non siamo ancora riusciti ad avere un'inchiesta che ci permetta di raccontare con precisione l'ampiezza del fenomeno. È difficile dire che non ci sia, voglio dire, allo stesso tempo. E, riprendendo anche la domanda precedente che veniva fatta sempre al telefono, che a cui aveva iniziato a rispondere Lele, io credo che ci sia il tentativo della narrazione mainstream di giustificare l'irrigidimento di alcune misure dal fatto che ci siano i cosiddetti furbetti della corsa, quando i pochi viaggi che ho fatto in questi mesi per recarmi al lavoro per motivi di salute della mia famiglia mi hanno fatto vedere, almeno nelle città che ho attraversato, il fatto che ci sia pochissima gente e nel weekend una riduzione totale delle persone in giro.
Certo.
No? E quindi ci si sia aggrappati a delle necessità magari delle persone di uscire, di quelle poche persone, come vedevo ieri il TG1 che faceva dei giri per i vicoli di Bari o di Napoli, comunque pochissima gente in giro, trovando la scusa per creare una narrazione per giustificare, certo, la militarizzazione e la questo credo,
certo,
che...
il tema. Ascolta Andrea, ti interrompo non volendolo, ma dobbiamo anche, perché abbiamo ancora solamente 7-8 minuti, poi dobbiamo lasciare la linea blackout. Ti lascio anche perché nel frattempo ci ha raggiunto sempre Marco della nostra redazione, quindi te ti lascio. Abbiamo anche ricevuto alcune chiamate che, forse errore mio, non sono riuscito a mettere in diretta. Se volete richiamare, potete chiamarci qui in radio 030 45670, oppure chiamate pure Onda Rossa che ci renderizza direttamente 06491750. Marco.
Sì, io chiamavo anche per ricordare un po' quelli che sono poi i numeri, no, che riguardano soprattutto Brescia e la nostra provincia. I dati sono importanti anche per far capire ai compagni e compagne che ci ascoltano dalle altre parti d'Italia quelle che sono poi le dimensioni, no, del fenomeno del disastro che sta accadendo nei nostri territori. La situazione aggiornata ad oggi si dice che per quanto riguarda il numero dei contagiati ufficiali, quelli così che sono stati un po' certificati, siamo a 190.000, 2.800 i morti certificati di Covid-19, anche se poi le cifre anche in questo caso probabilmente ci dicono che i morti sono molto molto di più, secondo appunto le stime, le ricerche che sono state fatte in questi giorni, nel mese di marzo. A Brescia e provincia ci sono stati quasi 4.000 decessi rispetto a una media degli anni passati che era sui 1.100, quindi chiaramente ascoltando questi dati ci si rende facilmente conto insomma di come è andato pesante l'epidemia del Covid-19 nella nostra città, nella nostra provincia. Una epidemia che ha avuto secondo me, e non solo secondo me, insomma, uno sviluppo che è stato, diciamo così, è partito, no? dalla bassa bresciana, una specie di onda che poi piano piano ha attraversato le città e è arrivata nelle valli. Un'onda che di fatto è arrivata anche, come dire, dalla Val Seriana, per cui insomma una doppia onda direi, no? Perché poi dalla Val Seriana la contaminazione è arrivata anche in Francia Corta e da qui si è spostata lungo la Val Camonica, quindi di fatto uno sviluppo dell'epidemia che oggi riguarda 200 dei 205 comuni bresciani, una provincia molto grande, la nostra, molto vasta, con più di 1.200.000 abitanti. Un po' questi sono i numeri che riguardano Covid-19. Abbiamo avuto questo problema che poi era quello di Alzano Lombardo e di Nembro, insieme a quello di Orzi Nuovi. Nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 2 marzo era stata decisa da parte della rappresentanza, almeno richiesta da parte della rappresentante dell'Istituto Sanitario Nazionale, di fare di questi tre paesi zona rossa, come era stato fatto a Codogno. Con la stessa riunione, con lo stesso tavolo si devono anche i rappresentanti Stato Regione, i rappresentanti della Protezione Civile, tre rappresentanti del Ministero della Sanità. La zona rossa non è stata fatta come è stata fatta a Codogno, e questo è sicuramente una delle cose su cui bisognerà poi andare a indagare, perché evidentemente quegli 8 giorni, quella settimana, 8-9 giorni di ritardo, insomma, hanno pesato non poco poi nello sviluppo del contagio.
Certo.
In tutta la provincia,
come?
Che poi insomma
certo.
Tantissime persone dalla bassa bresciana si spostano in città a lavorare e hanno portato poi di fatto l'epidemia, e da qui l'hanno trasmessa poi agli altri lavoratori e lavoratrici che arrivano dalle altre parti della provincia.
Certo.
Sicuramente
Marco, ti invito a rimanere lì un attimo alla scooter, che nel frattempo Marco,
nella nostra città.
Marco, un attimo, perché è arrivata intanto una chiamata, ti invito a rimanere con noi comunque un secondo, rimani lì. Pronto?
Sì, pronto.
Eccoci, sei in diretta.
Sì, sì, buongiorno a tutti, salve, io chiamo da Bergamo, sono un operaio della Tenaris Dalmine, mi chiamo Ramiro Sebastiano, oltre che faccio parte.
Ti chiedo un intervento velocissimo perché tra due minuti dobbiamo lasciare linea a Radio Blackout a Torino.
Ok, e quindi finisce la cosa. Vabbè, niente, il problema, volevo un attimo centrare la questione un po' sulla situazione delle fabbriche di Berno, presumo che oltre a quello che è già stato detto già varie volte del ruolo della Confindustria, diciamo, e quindi che ha mandato al macello, diciamo, i lavoratori, c'è un problema che chiaramente volevo mettere un attimo al centro, ad esempio, di quello che è successo, di quello che è successo e che sta succedendo alla Tenaris Dalmine, una grande fabbrica, che praticamente due elementi. Un elemento è quello che comunque, essendo una fabbrica multinazionale con stabilimenti in Cina, quello che emerge chiaramente è che comunque non hanno fatto praticamente, pur sapendo appunto, come sanno benissimo, quali sono le evoluzioni dell'economia e tutto il resto, sapevano esattamente e precisamente anche quello che poteva essere il rischio successo, e invece hanno praticamente continuato, diciamo, a far produrre senza dover fare degli interventi diciamo, verso i laboratori, o meglio hanno perché il problema che è successo a Bergamo nelle varie circostanze poi è quello che i padroni hanno continuato, diciamo, a mandare fuori gli ordini, e questo chiaramente è avvenuto anche con una collaborazione da parte delle RSU nelle fabbriche. Certo. E questo lo si è visto benissimo, e è un dato molto importante che ad esempio non si riesce a sapere, ad esempio, quali sono gli operai, i dati degli operai che sono morti ad esempio nelle fabbriche di Bergamo, se ti tenete conto che dall'altro ci sono 100.000 persone malate a Bergamo e non 10.000, questi sono i dati detti dal segretario dei medici di base, e in questi giorni ci sono circa più di 2.000 aziende che grazie appunto a un accordo del governo in cui i sindacati comunque l'hanno avvallato, che ritorneranno a lavorare. Inoltre alla Tenaris-Damine c'è un altro dato importante, che viene avvallato diciamo probabilmente in tutta Italia. Si sa che noi abbiamo un reparto dove si producono le bombe di ossigeno, e questo ad esempio è stato però una foglia di fico diciamo per poter continuare nello stesso tempo anche a produrre i tubi per il petrolio, quando questo perché in queste settimane la Damine non è chiusa. Alla Damine ci sono degli accordi che prevedono comunque di lasciare libero campo ai volontari, e questo noi ci ritrova completamente contrari a questa situazione, perché non farà altro che a rientro creare delle condizioni di ulteriore sfruttamento, perché da questa crisi diciamo delle, come tutte le altre crisi, anche con questa qua della questione del coronavirus, ogni azienda
devo lasciarti però, cioè, mi dispiace tantissimo, perché questo ragionamento ovviamente è molto interessante rispetto alle fabbriche bergamasche, ma dobbiamo proprio chiudere.
Speriamo di poterlo magari raccontare un po' più approfonditamente.
Volentieri, siamo qui e diciamo questi momenti ne avremo ancora tanti, quindi resta l'ascolto e ci risentiamo presto.
Può fare qualcosa, perché è una cosa di cui
non se ne parla poco, cercheremo di approfondirlo. Grazie ancora, a presto, ciao. Ringrazio anche te Marco che sei rimasto con noi, volevi chiudere anche tu?
Ciao Manuela, un saluto a tutti e a tutte.
Perfetto, grazie mille. Allora ci salutiamo con tutti, salutiamo le ascoltatrici e ascoltatori anche da Cosenza, da Roma, da Torino, insomma, ma anche tutto il circuito più allargato di Radio Breakout, Radio Ciroma, Radio Onda Rossa. Linea adesso a Torino, appunto a Radio Onda Rossa.
Allora, 105.250 Radio Blackout. Un saluto a chi ci ha preceduto, Radio Onda d'Urto di Brescia, e ancora prima Radio Ciroma di Cosenza, e ancora prima Radio Onda Rossa da Roma. Andiamo noi a concludere questa esperienza di assemblea radiofonica tra quattro radio dislocati in diversi luoghi della penisola.
E avete ascoltato gli interventi che sono arrivati un po' dappertutto, una cosa molto stimolante dal punto di vista della riflessione. E noi quindi vi invitiamo a telefonare al numero romano che poi
06 49 17 50, da lì ci girano poi le chiamate,
potentissimi
quindi
mezzi,
e poi potete sempre usare, se volete intervenire invece con messaggi SMS, il 346 66 73 263.
Avevamo stabilito insieme ai compagni e le compagne delle altre radio alcuni punti che vi giriamo per stimolare la discussione e il dibattito.
Assolutamente, sicuramente una delle riflessioni che coinvolgeva tutte le radio è il ruolo della libera informazione. Insomma, gli interrogativi sono tanti, come i singoli stanno affrontando l'emergenza, se ci sono reti di solidarietà auto-organizzate, come possono agire politicamente, cosa significa fare politica in questo momento, come convivere con la repressione e la compressione della libertà. E ancora, la visibilità delle vittime sanitarie e la censura delle vittime sociali, al di là del conteggio dei morti, come vengono selezionati i dati della propaganda di regime? Microfoni aperti dunque per intervenire su questi e anche su un'altra riflessione che volevamo portarvi, un po' più forse filosofica. Una riflessione che abbiamo ripreso da un'intervista a Francesco Benozzo. Professore associato dell'Università di Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, settore scientifico. Intervista che potete trovare sul blog come donquichot.org e da cui andiamo a prendere questa riflessione. Siamo di fronte a delle prove generali di soggiogamento delle popolazioni fondate su una visione scientocentrica della realtà, ma la scienza è una narrazione che consiste essenzialmente nell'arte del dubbio sulla verità e su ogni verità. Oggi invece assistiamo a una scienza a reti unificate che finge o ritiene di essere portatrice di un'unica verità. Cosa ne pensate? Mentre arriva la prima telefonata, vado a leggere ancora un messaggio. Ciao, le reti di solidarietà sono degli strumenti indispensabili di sopravvivenza in molti casi, ma ridurle al distribuire cibo dovrebbe porre dei grossi interrogativi, ben più ampi di prima. Ma a parte questo, la questione principale invece è che sollazzarsi su come si riesce ad auto-organizzarsi, come si pensa a fare repressione, a ripensare le forme di conflitto. In Italia, come in tutto il globo, rivolte in carcere e saccheggi hanno messo pressione ai governi e le frange cosiddette militanti, che fanno oltre a ridistribuire la propria capacità in cucina recuperando cibo di scarto? Non è una polemica, vuole essere l'inizio di una consapevolezza da cui cercare di partire.
E siamo in onda con la prima telefonata, intanto se ci senti.
Eccoci qua, sei in diretta sui 105.250. Ci senti?
Pronto?
Eccoci. Sì, eccoci. Ciao, buongiorno.
Pronto, non si sente niente.
Noi ti sentiamo? No, no, però tu non ci senti.
Pronto?
Non ci senti? Allora cerchiamo di recuperarla tra un secondo.
Ah, sì.
Allora invito l'ascoltatrice che ci ha chiamato prima a riconnettersi, c'è stato un cambio di telefono, eccoci qua.
Eccoci di nuovo in diretta, ci senti adesso?
Sì, adesso io okay. Mi sento, spero che mi sentiate anche voi, prima non so. Perfetto, e niente, io sono un po' perplessa, nel senso che mi sta, sento parlare ovviamente con preoccupazione tutte queste cose, persone che non sanno come campare, emergenza sanitaria. Però sento poco mettere in discussione che cos'è che possa aver portato a questa situazione. Che cos'è che ha portato a questa situazione, secondo me e secondo molti studiosi? Una situazione insostenibile da un punto di vista ambiente e corpi. Praticamente io parto sempre dal punto di vista, uso la frase di un mio amico in questo caso, che la salute è il risultato della libertà, della somma delle manifestazioni della vita. Ci si accede semplicemente vivendo una vita completa, quindi è il risultato dell'assenza di sfruttamento e di condizionamenti sociali, fisici e mentali. Mentre attualmente, quando si parla di salute, si collega la salute sempre, ma già prima dell'epidemia e quindi adesso con l'epidemia e la paura, a quello che è l'assistenza sanitaria. Ora, l'emergenza sanitaria esiste, è giusto parlarne, però qua rischiamo di dare concentrandoci solo su questo punto, di favorire ancora di più tutti i meccanismi che hanno causato la situazione attuale, perché lo stiamo vedendo, tutti investono le loro speranze e le loro aspettative in nuove vaccinazioni, in servizi sanitari e medicina che funzioni,
e diciamo la gente comune in servizi, chiamiamoli servizi, in strutture di controllo che facciano funzionare bene la struttura sanitaria, per cui questo mi sta lasciando molto molto perplessa. Mi sembra che per quanto appunto le tematiche che si affrontano siano importanti, si stia purtroppo in una barca che sta facendo acqua da tutte le parti e si continuano a mettere stracci nei buchi e a pensare di tirarci fuori da questa cosa utilizzando gli stessi paradigmi e gli stessi metodi che ci hanno portato fino a questo punto.
Bene, rilanciamo quindi questo intervento, sì, lasciamo libertà di parola a tutte e tutti.
Sì, una cosa soltanto ancora, direi che di guardare cosa stanno facendo anche i poteri forti, qua non è questione di essere complottisti, però cioè chi in questo momento sta lavorando a questa crisi mondiale, sta dando le soluzioni, sono le fondazioni di Bill e Melinda Gates, c'è il John Hopkins Institute, il gruppo Google, sono questi che si stanno occupando della cosa e che probabilmente daranno le direttive per il futuro. E quindi se invece cambiamo un attimino il focus è vedere come mai i nostri corpi non sono pronti, se l'ambiente non è adatto perché è pieno di virus, che i nostri corpi non sono in grado di reggere, cerchiamo di focalizzarci anche lì, perché se no finiamo in preda di questa trappola, perché io penso che sia una grande trappola che sta proiettando l'umanità verso un'epoca transumanista, perché anche il potenziamento del sistema immunitario con dei virus addirittura finti, artificiali, possiamo vederlo con un'ottica transumanista. Per me queste cose sono importanti e dovrebbero essere perlomeno dibattute. Poi parliamo anche di tutto il resto, è legittimo, ok?
Grazie per il tuo intervento. Un saluto, ciao. Allora, arrivano anche altri messaggi che riprendono quello che abbiamo letto precedentemente. Chi scrive: trovo triste e allucinata questa contrapposizione tra solidarietà auto-organizzata e ipotetici ruoli di avanguardia. E ancora ci scrivono: una triste verità che ora più che in altri momenti si evidenzia è che le orecchie di molte persone restano sorde, lasciando alle bocche della politica mondiale di appropriarsi ancora una volta della non ragione e permettendo in maniera occulta di fare propaganda politica esclusivamente per i propri poteri, economici soprattutto. Gli stessi che non hanno coraggio di ascoltare le voci dei popoli consapevoli dei loro errori. Errori, scusate. Allora, un'altra telefonata. Sei in linea, ciao.
Ciao, sono Maria, tutti mi conoscono, credo, almeno a Torino, e volevo intervenire sul merito della domanda che avete posto nell'incipit della diretta da Torino.
Ottimo.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo.
Ah, perfetto, scusate, ma non ho il rimando. Nell'incipit della domanda che avete posto all'inizio della diretta di Torino, rispetto alla scienza e all'utilizzo da parte del potere nei confronti della scienza, con la bella citazione che dice che la scienza in quanto tale si fonda sul dubbio, e non soltanto si fonda sul dubbio, si fonda sulla costante verificabilità, no? degli asserti, mentre qui stiamo viaggiando fra maree di esperti. L'esperto è una figura particolare, è una figura che è stata costruita a tavolino per essere investita di un'autorevolezza assoluta. Non a caso in queste settimane a reti quasi unificate si alternano preti, il Papa e
peccato, è caduta la linea. Ti invitiamo assolutamente a ricontattarci per completare questo interessante discorso. sentiamo, eccoti qua. Okay. È arrivata un'altra telefonata. Buongiorno, ciao.
Ciao, chiamo dal Lago di Garda, vi ascoltavo tramite Radio Onda d'Urto. Mi collego agli ultimi due interventi, ottimo il penultimo, però riprendo dall'ultimo che parlava della figura degli esperti. Allora, attenzione a questi esperti, perché anche quando dicono cose vere, sono vere dentro la loro disciplina, ma nella realtà poi cominciano a essere non così vere. Faccio un esempio velocissimo: gli stessi diritti umani sono veri dentro il diritto, ma nella realtà, cioè alla luce di tutte le discipline, sono retorici fino al falso, perché le motivazioni che sottendono i diritti umani sono spesso trasversali ad altri viventi. E qui veniamo alle zoonosi e al discorso precedente di cui non si parla. Cioè, il nostro problema adesso, e di cui anche Radio Onda d'Urto e probabilmente anche voi, anche l'altra radio che ho sentito, ne parlate poco, è il fatto che la zoonosi è stata determinata dalla zootecnia che ha distrutto la biodiversità, per cui c'è stato il contatto con questi virus delle foreste, e adesso siamo in questo problema qui che è tutto zootecnico. E il problema di cui non si parla sono i fondi del ministro Bellanova, che dà ancora di più alla zootecnia, allo specismo, che condivide con l'oppressione capitalista il fattore comune dominio. E quindi, se noi vogliamo uscire da questo, dobbiamo cominciare un po' a parlare di queste cose, smettere del tutto di comprare prodotti animali, perché ogni volta che compriamo un prodotto animale stiamo finanziando lo specismo, l'odio, la guerra. E qua sì, si può parlare di retorica della guerra, non di retorica, perché è una guerra che noi stiamo facendo contro la biosfera, e lo dicono tutti i veri, adesso sì, i veri esperti di clima e di giustizia climatica, dicono che la biosfera è sotto assedio. L'ha detto il Nobel Giorgi a Brescia davanti ai 15.000 di Fridays for Future, e non solo lui ovviamente, gli ultimi tre Nobel per la pace, cioè non gli ultimi tre, ma tre Nobel recenti, sono stati dati da ambientalisti. E se viene dato un Nobel per la pace significa che c'è una guerra. Infatti c'è una guerra, perché solo il 4% di altri animali terrestri è libero attualmente, gli altri noi lo opprimiamo. Però che succede? Ad esempio Onda d'Urto, nonostante sia degli spazi autorevolissimi e eccellenti a queste istanze, però c'è tutta una retorica poi dove non ci si fa scrupolo di andare a uccidere altri animali. Cioè, magari essendo in guerra, come Che Guevara all'estremo ammazzò il cavallo, anche loro dopo le lotte si mangiano la mortadella, tutto quello che è, fanno le grigliate, ed è sbagliatissimo. Cioè, bisogna svegliarsi in questo senso qui e lottare contro tutti i domini inopportuni. E finché io, tra l'altro, e finisco con questo, stanno facendo, oltre ai fondi sporchi del ministro Bellanova, stanno facendo anche le pubblicità ingannevoli. C'è tutta la retorica dei beni di prima necessità. Ma quale prima necessità? Questi sono del tutto inutili e dannosi, perché uccidono di fame, di clima e di malattie il latte, la carne e tutti i prodotti di origine animale. Non sono assolutamente necessari, sono superflui e sono dannosi. Quindi cominciamo a parlare un po' di verità. Parmigiano Reggiano, il presidente del consorzio, va a dire che non possono mancare in casa, dove noi dobbiamo restare in casa, questi prodotti. È un falso, e noi ci beviamo tutte queste pubblicità che sono false. Io, tra l'altro, vi saluto con questo, e domani mattina pubblico un articolo nel blog su Oggi Treviso in cui parlo proprio di questo, che è un falso. Dobbiamo lottare anche contro queste pubblicità ingannevoli. Grazie del vostro spazio e buona giornata, buon proseguimento.
Grazie a te per il tuo contributo. No, e a proposito di questo, ci scrivono: ma davvero c'è bisogno di mad doctors transumanisti? Non basta il drammatico sfruttamento degli animali non umani operata dal capitale a spiegare la diffusione del virus? Direi un ascoltatore assolutamente d'accordo. Ci segnalano i canali un po' bassi delle telefonate.
Proviamo ad alzarle.
Vi segnalo i detenuti della Dozza, non si sa in quanti né in che sezione Dozza, quindi siamo a Bologna, sono entrati oggi in sciopero della fame e della sete, perché ricordiamolo, nonostante vengano segnalati sempre più casi di Covid-19 all'interno delle carceri, le carceri continuano a essere sovraffollate. E poi ancora ci scrivono: ci vuole un cambio di passo anche da parte dei movimenti. Credo che l'assemblea di oggi abbia messo in risalto come la platea di persone da raggiungere sia ben più ampia del cosiddetto giro di compagni, e come la controinformazione sia in questo momento fondamentale per capire cosa sta accadendo.
E adesso abbiamo un'altra telefonata in diretta, intanto dici se ci senti.
Sì, vi sento, voi mi sentite?
Anche noi ti sentiamo forte e chiaro, vai allora.
Perfetto, grazie. Niente, io volevo parlare, visto che questa trasmissione penso sia trasmessa su Torino, no? E volevo parlare dell'assemblea che è in fase di formazione, però in realtà è già nata, si chiama Assemblea Non Paghiamo la Crisi, Unite e Uniti nella Lotta, diciamo Unite con l'asterisco. Niente, questa assemblea ci siamo già trovati due volte in teleconferenza, era molto partecipata, eravamo circa una quarantina tra lavoratori, lavoratrici, disoccupate, disoccupati, studenti. Diciamo i lavoratori e le lavoratrici appartenenti alcuni anche a varie organizzazioni sindacali di base. È stata molto interessante, molto sostenuta e partecipata, e sono uscite già delle proposte e delle attività che stiamo svolgendo in queste settimane. Diciamo che l'idea centrale di questa assemblea è per fare una risposta immediata alle situazioni di crisi, di difficoltà. Diciamo si è parlato anche di reddito, ma si è parlato soprattutto delle situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro, e anche già dal nome si capisce che è ovvio che va anche oltre la situazione emergenziale di oggi, diciamo va sul lungo periodo, per cui quello che vogliamo fare attraverso anche controinformazione e produzione di materiale informativo, come stavate parlando prima, è sicuramente stimolare l'auto-organizzazione degli operai, dei lavoratori e delle lavoratrici, inoltre stimolare il protagonismo dei lavoratori anche attraverso una mappatura di tutte le situazioni di lotta e non solo, anche le situazioni di rabbia, di difficoltà nei vari luoghi di lavoro della nostra zona. Quindi a breve uscirà un questionario, anzi è già uscito su alcune pagine, ad esempio su quella Da soli vince il padrone. Questo questionario permetterà proprio di mappare le varie situazioni lavorative in Piemonte. Poi si è parlato anche di creare una camera del lavoro, quindi come un luogo anche fisico di incontro tra lavoratori per organizzarsi, e verrà presentato anche un vademecum, diciamo con cose da fare, cose da non fare, ma principalmente per stimolare, appunto, come dicevo prima, l'auto-organizzazione, quindi rispondere alle situazioni di grave pericolo in cui i padroni ci stanno mettendo, rispondere con le armi per adesso a nostra disposizione, ma insomma per organizzarci anche sul lungo periodo, ecco. Quindi volevo rilanciare questa assemblea che secondo me è una novità molto importante, molto bella, che si sta creando a Torino e non solo, anche in varie altre zone del Piemonte.
Questa è una faccenda assolutamente interessante e vi consigliamo di seguire la pagina Da soli vince il padrone. Questa secondo me è un'iniziativa assolutamente meritevole, e noi ti ringraziamo per questo tuo contributo.
È un'assemblea che coinvolge, scusami, solo quindi il territorio.
Chiedo scusa, ero senza microfono. È un'assemblea che coinvolge quindi solo il territorio locale torinese, o, visto che in questo momento si svolge in maniera virtuale, è un po' più ampia?
Ma allora, diciamo che si parla principalmente di questioni, diciamo, territoriali, no? Quindi sì, torinese, ma non solo, diciamo tutto il Piemonte. Ci sono anche persone da Alessandria, da Biella, io per esempio sono da Ivrea. Diciamo è principalmente territoriale in questo senso, però diciamo che se qualcuno fosse interessato abbiamo già dato in passato un numero di telefono da contattare nel caso ci si volesse, diciamo, si volesse partecipare a questa assemblea. Se volete lo posso dare anche qui.
Certo. Rilanciamolo.
Va bene, allora nel caso potete scrivere questo numero, allora il 349 540 7584.
Senti, arriva un messaggio che forse può essere azzeccato, leggertelo prima che tu concluda questo collegamento. C'è qualcuno, ci chiedono, che ha idea di quali sono le attività produttive non essenziali che sono state aperte a Torino e Interland, con quale flusso di persone a muoversi costretto a farlo? C'è qualcuno in ascolto che possa raccontare di un settore lavorativo in cui lavora e quali sono state le forme di ricatto per non rimanere a casa? Avete raccolto testimonianze in tal senso già?
Ma allora, sicuramente abbiamo raccolto le testimonianze dei partecipanti dell'assemblea, che in molti hanno continuato a lavorare anche direttamente non da casa ma proprio sul posto di lavoro, ad esempio di call center, che qui su Ivrea per esempio in Comdata è andata avanti per più di 2 settimane oltre il famoso decreto in cui si parlava di di chiudere. Adesso è chiusa per via dei vari contagi all'interno dell'azienda. Si tratta di call center commerciali, anche outbound, per cui sicuramente attività non necessarie, non indispensabili almeno. Poi sì, sicuramente stiamo raccogliendo varie informazioni in questi giorni attraverso il questionario, e appena ci sarà un po' di cose da socializzare sicuramente lo faremo attraverso una nuova pagina Facebook, per cui direi di seguire
quella. Direi anche attraverso gli open mic di Radio Blackout, te lo ricordiamo, tutti i giorni si va in onda, quindi contribuite anche voi alla nostra controinformazione.
Volentieri.
Grazie. Ti ringraziamo.
Per la possibilità.
Ciao, ciao. E allora arrivano ancora messaggi che ci scrivono. E sicuramente questo dibattito evidentemente sulle forme di resistenza interessa tanti e tante, sicuramente è necessario, scrivono, andare oltre alle raccolte alimentari. Il conflitto ora torna a riguardare aspetti semplici di base. La fame, la casa, le libertà di base sono contro il controllo soffocante che niente a che vedere coi virus. Oltre a fare controinformazione possiamo sostenere le reti di scioperi degli affitti, di scioperi del lavoro, supporto contro la repressione che ora pesa visibilmente su tutto, invece di distribuire cibo, condividere informazioni su come procurarselo da sé e insieme, eccetera, eccetera.
E siamo riusciti, dovremmo essere riusciti a recuperare la telefonata di prima di Maria.
Ci senti? Ah, scusa.
Sì.
Ecco, dicevo, siamo riusciti a recuperare la tua telefonata e allora
era caduta la linea quasi all'inizio, quindi direi che, visto che
sì, avevo fatto una lunga chiacchierata col mio compagno senza che ne se ne accorgesse. Vabbè, ci riprovo cercando di essere sintetica. A me è piaciuta molto la... Pronto?
Noi ci siamo, ti sentiamo.
Ok. Allora, a me è piaciuta molto l'incipit della diretta che avete fatto oggi, di questa assemblea radiofonica, la citazione dalla quale siete partiti, che avete offerto anche come suggestione per una riflessione. E dal mio punto di vista in questo momento è estremamente importante avere le idee chiare su quanto la gente sia sottoposta a una sorta di dittatura dell'esperto. L'esperto assurdo a figura la cui autorità è conferita dall'altare della scienza. In realtà, come giustamente dicevate voi in quell'incipit, la scienza è essenzialmente dubbio, continua verificabilità, continua possibilità di mettere in discussione i propri risultati e i propri presupposti. Addirittura si presuppone che la scienza si sottoponga al principio di falsificazione. Dobbiamo dimostrare che non è falso quell'assunto dal quale noi stiamo partendo, mentre in realtà esiste un atteggiamento che è quello scientista, che deifica la scienza e soprattutto la figura dell'esperto in maniera tale da giustificare qualsiasi provvedimento venga effettuato in queste settimane senza che ci sia possibilità di critica da nessun punto di vista. Quindi dal mio punto di vista in questo momento è estremamente importante che noi riusciamo a recuperare dei passaggi importanti. Il passaggio importante è che qualsiasi acquisizione scientifica sia sottoposta alle regole dello Stato e del capitale e da questa orientata. Noi dobbiamo avere la capacità di recuperare recuperare o addirittura acquisire, perché in alcuni casi mai c'è stata, la possibilità di verifica e di controllo su quali sono le scelte in maniera di ricerca. Oggi la ricerca viene orientata dalla logica del profitto. Si sceglie di fare ricerca per un farmaco piuttosto che per un altro soltanto se sono scadute le royalties di quello precedente, altrimenti la ricerca rimane bloccata per decenni. È il caso di tutta la ricerca per quello che riguarda le malattie dell'apparato polmonare, che sono oggi al centro dell'attenzione di tutti vista l'epidemia in corso, e sarebbe da interrogarsi se fossero stati fatti degli investimenti su questo terreno come sarebbero le cose oggi. ovviamente non possiamo avere una risposta, ma la necessità di orientare, di decidere collettivamente quali sono le ricerche che ci interessano e quelle che non ci interessano, tenendo conto che il motore principale della ricerca oggi è la ricerca orientata all'utilizzo in campo militare, all'utilizzo in campo della difesa, nell'utilizzo nel campo della guerra, e contrastare contemporaneamente questi due orientamenti è un passaggio fondamentale per, come dire, diventare noi stessi capaci di capire che cosa ci serve. Noi possiamo non capire niente di virus, di contagi, di statistiche, questo tutto sommato non è importante, però acquisire la capacità politica di orientare la ricerca è un passaggio assolutamente fondamentale, che demolisce la figura dell'esperto e riporta nelle mani di chi ha interesse alla propria salute e alla salute dei propri cari la facoltà decisionale. Questo dal mio punto di vista è il primo passaggio, ma è anche un passaggio che smonta tutte le teorie del complotto. Il complotto è il maggior nemico della possibilità di intervento politico. Quando si pensa che ci sia un grande complotto, un enorme nemico invisibile, che qualsiasi confutazione del complotto faccia parte del complotto stesso, si diventa piccoli, impotenti, rancorosi, incapaci di sviluppare attività ed azione politica. Se c'è il grande complotto, e se questo complotto è il Moloch, noi non siamo assolutamente incapaci di intervenire, non siamo assolutamente capaci di modificare il mondo nel quale ci ritroviamo e siamo obbligati a vivere. Le teorie del complotto favoriscono il potere, lo rendono più forte. Non a caso, voglio dire, uno come Donald Trump è stato eletto grazie a una gigantesca teoria del complotto. Complottisti sono tutti i maggiori esponenti dell'estrema destra di governo oggi al potere a livello mondiale. Questo dovrebbe, come dire, darci dei segnali su questa questione. Mentre invece la capacità di essere critici e di condividere la capacità della critica all'interno degli ambiti sociali dai quali proveniamo, i cui interessi sono diversi da quelli di chi comanda e di chi sfrutta le nostre vite, è un punto di partenza assolutamente necessario. Poi, rispetto alla questione che era stata posta dal messaggio sulla solidarietà, personalmente non mi fa schifo chi porta un pacco di pasta al vicino di casa, chi si organizza a livello di vicinato, chi, come dire, attua questo tipo di solidarietà, ma bisogna fare un passo in avanti, e il passo in avanti è quello di passare dalla solidarietà al mutuo appoggio.
Ma infatti non mi sembra che il messaggio dicesse che facevano schifo, diceva che bisogna fare un passo in più.
No, lo diceva assolutamente, io stavo, come dire, per enfasi retorica forse ho un po' esagerato. Sono d'accordo, il messaggio non lo diceva, però si tratta, in qualche modo, io voglio cogliere quanto di positivo c'era in quel messaggio, e per quanto mi riguarda sono convinta che passare, come dire, dalla solidarietà al mutuo appoggio è estremamente importante, perché il mutuo appoggio è quello che ti consente di auto-organizzarti in maniera reciproca, e quello di costruire anche percorsi di lotta. Io ho sentito in queste dirette un po' di gente che parlava di quanti sono messi al lavoro e sono sottoposti a ricatto. Mutuo appoggio e anche costruire delle reti che, anche da un punto di vista informativo, della pressione, siano in grado di denunciare quanto succede, anche al di là della capacità che i singoli ricattati sul posto di lavoro riescono a mettere in campo per renderli più forti, per rendere più forte la loro capacità di auto-organizzazione. Dopodomani il governo deciderà, dopodomani o il giorno dopo deciderà una ulteriore apertura delle attività produttive, mentre ci tiene chiusi in casa con 200 metri per fare nemmeno il giro dell'isolato di Barriera di Milano, dove vivo io. E allora, a questo punto, come dire, l'arma dello sciopero, l'arma del sostegno collettivo diventa assolutamente fondamentale, e per farla bisogna dare sostegno a chi si ritrova contemporaneamente sotto ricatto del lavoro e sotto ricatto della salute.
Assolutamente. Ti ringraziamo, Maria. Lasciamo spazio, ultimi 5 minuti dell'assemblea.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Allora, arrivano ancora tanti messaggi, andiamo a leggerne alcuni, tutti quelli che spostiamo e vediamo tutta la sperimentazione animale che è stata fatta e che oggi si intensifica in nome del culto scientista e grazie alle orecchie sorde di quasi tutti, è bello vedere che almeno il selvatico in assenza umana ha ripreso spazio. E poi ancora un saluto a PHC, operaio che ha continuato a lavorare e che si è beccato il Covid-19, un ascoltatore fedele di Radio Blackout. A lui il nostro abbraccio.
E siamo in diretta con un'altra telefonata, ci senti?
Sì, ciao, grazie per la diretta. Dunque io volevo dire due cose proprio sul tema dell'informazione, perché mi sembra che tante cose dette hanno toccato questo punto. In un primo passaggio, forse quello di apertura, si nominava di questa scienza a reti unificate. Ho capito chiaramente il riferimento, mi sembra molto corretto, ma penso che le reti unificate siano l'aspetto poi problematico, perché poi in realtà la figura dell'esperto di cui parlava anche l'ultimo intervento è una figura di potere costruita ovviamente da smontare e da attaccare, perché è soltanto un altro nome, un altro vestito che si mette chi vuole comandare. Però non dobbiamo fare l'errore invece di credere che davvero la scienza è quella cosa che parla a reti unificate, che fa sempre l'interesse del potere. Quella è senz'altro la scienza che ci viene proposta, quella che ci propina è indubbiamente quella. Diverso però invece è il tema dell'analisi del metodo, no? Il metodo del dubbio, quella parte lì invece secondo me ci appartiene, deve essere un qualcosa che ci guida, quindi distinguerei i due aspetti. E secondo me questo è un ruolo che l'informazione dal basso può giocarsi, non necessariamente questa deve essere la lettura, capisco lo spunto, però anche invece lo smontare l'uso mistificatorio che ne fa il potere, questo sì, questo si può fare. A proposito di informazione, sempre, scusate, mi ricollego ad altre cose dette, come Don Chisciotte, regà, Enzio De Rosso, De Rosso Bruni, se possiamo mandarli nella monnezza che meritano, secondo me è opportuno distinguere le proprie fonti, appunto per quello che diceva anche l'ultimo intervento sulle teorie del complotto. Questa roba non ci appartiene, non fa senz'altro il gioco nostro. Un'ultima cosa, io la voglio dire perché sono rimasto francamente sconcertato dalla prima telefonata che diceva sostanzialmente che ogni cura, ma capisco il problema del medicalismo, lo capisco perfettamente, cioè del dire se non si parla di qualità della vita che senso ha parlare delle malattie, dopodiché dire che allora se uno si prende un vaccino sta facendo un progetto transumanista di distruzione dell'uomo, regoliamoci perché nel senso, ma allora possiamo anche dire che se uno cerca di spremere i carboidrati dalla pasta anche questo è un progetto transumanista. Io sinceramente non capisco come questo possa essere un argomento accettabile in un'ottica che penso sia la mia, che è quella che è di dare una vita degna alle persone e non di raggiungere un ideale di umanità che secondo me è astratta e non ha nulla a che fare con la felicità della nostra vita.
Assolutamente chiarissimo, adesso chiaramente da questo punto di vista secondo me siamo su polemiche tra virgolette, almeno insomma discussioni di lungo corso e difficile da affrontare nei due minuti che ci rimangono, anche per quanto riguarda la scelta delle fonti. A quanto pare esiste un problema di pubblicazione qui in questo paese, almeno di chi sostiene determinate idee sulla pandemia, e che quindi probabilmente questi anche non come dire, informandosi a loro volta pubblicano su blog che in effetti non meriterebbero dello spazio, ma per andarsi a recuperare l'articolo, tant'è che ci siamo dovuti come dire contaminare un po' anche noi, e questo chiaramente non fa piacere, ma non ci fa piacere neanche quando recuperiamo le informazioni dai media mainstream, ovviamente, però è una questione di dove riusciamo a trovare in certi casi quello che ci interessa comunicare. Secondo me
spunto... da paragone, ma ovviamente ognuno ha la sua.
Comunque grazie per essere intervenuto.
Un saluto, ciao. E allora sono arrivate anche un paio di chiamate sul mobile di Radio Blackout per intervenire in diretta, quindi vi ricordo ancora una volta che dovete passare dallo 0649 1750, ma
che siamo, ahimè, agli sgocciolissimi.
Siamo agli sgoccioli, quindi rapidissimi.
Elefante. Nel frattempo qualcuno giustamente ci fa come dire, ci fa capire che la prima caduta di la prima diretta con Maria era caduta al pronunciamento della parola Papa e in effetti Maria non l'ha ripetuta nella seconda ed è rimasta in linea.
Allora, direi forse l'ultima diretta
di sì,
per questa assemblea radiofonica. Ciao, sei con noi.
Ciao, ciao. Allora, io volevo prima di tutto dire una cosa alla telefonata, cioè alla persona che ha telefonato dicendo che la scienza era è orientata al profitto. Però parlava invece di dare finanziamenti alla ricerca e quant'altro. Allora volevo dire che la ricerca, diciamo che fa parte della ricerca scientifica, quindi secondo me anche la ricerca è orientata al profitto, anche perché ultimamente è successa una cosa, è stato praticamente denunciato un ricercatore che si chiama Stefano Montanari, che tra l'altro è marito di Antonietta Gatti, sono due ricercatori, due nanopatologi, e tra l'altro lei aveva fatto anche le ricerche sui tumori e le malformazioni dovute al poligono di Quirra in Sardegna ed ha testimoniato nel processo. E invece praticamente questo nanopatologo Montanari è stato denunciato ma è stato perseguitato da molto tempo, ammutolito perché ha osato porre dei dubbi, diciamo, su questo virus e su come è stato affrontato. E quindi niente, secondo me la scienza, quindi anche la ricerca, così, è sempre stata legata alla politica. E non capisco come mai, visto che nessuno è medico tra di noi, nessuno però non è neanche giurista, nessuno è statista, nessuno è psicologo e nessuno è economo, però diciamo in questo ambiente antagonista dove cerchiamo di criticare un po' quello che sta succedendo, l'unica scienza che non si critica è quella medica. Come non, appunto non siamo medici ma non siamo neanche tutto il resto, e quindi io dico perché non dare spazio anche a molti medici che si sono espressi diciamo non in linea con le scelte della medicina ufficiale e li si taccia come complottisti. Questa è una, diciamo, un auspicio per il momento, magari di cercare di ascoltare anche questo e criticare anche questo.
Assolutamente, ricordiamo anche, diciamo, che le voci contro da parte dei medici sono messe a tacere, rischio radiazione dell'albo.
Sì, esattamente, infatti ce ne sono molto pochi che parlano e la maggior parte sono pensionati, perché ovviamente non rischiano più niente. Però in realtà ce ne sono molti che hanno un approccio diverso, cioè semplicemente magari non è così farmacologico e assistenziale come la medicina ufficiale, ma è orientato su un miglioramento degli stili di vita, cioè tutto quello che un individuo consapevole dovrebbe fare. Però ovviamente l'individuo consapevole non è funzionale al sistema, evidentemente.
Ti ringraziamo per questo intervento e direi che con la tua diretta chiudiamo questa assemblea. Un saluto.
Grazie, ciao.
Ciao. E chiudiamo questa assemblea, non prima almeno di andare a dar lettura di alcuni dei messaggi. Il primo, non vi piace come Don Chisciotte, l'intervista di Benozzo la potete trovare sul sito, ottimo, Libri e Parole.
E questo già ci come prima dicevamo, appunto, c'è una questione di censura e di radiazione anche nel caso dei medici. Purtroppo a volte c'è qualcuno, insomma, che dà spazio, che non è, sono personaggi con cui noi condividiamo assolutamente nulla, anche perché spazio su Radio Blackout per Rosso Bruni non che ne è, non sarà mai, però lì l'abbiamo recuperata.
Eh sì, perché appunto andando a rivedere ancora da Benozzo, in cui gli chiedono qualcosa sul fatto che lui in alcune interviste abbia parlato di finta pandemia, ribadisce sì, in alcune interviste all'estero, perché in Italia a quanto pare non si può. E ancora non so se ci sono qua, continuano a piovere, anche è arrivato anche un messaggio audio sul WhatsApp della radio, che insomma teniamo lì, teniamo eventualmente lì per open mic di lunedì. E poi ancora
Continua questa polemica, che però insomma è una polemica antica, recente e antica, sulle questioni di cosa si può definire come transumanesimo e che cosa no. Non voglio però e non posso in questo momento ridurla più di tanto, e naturalmente ci si continuerà a confrontare su questi argomenti.
E poi ci chiedono se abbiamo fatto riferimento alla vicenda dei dormitori a Torino. Sì, una faccenda peculiare del nostro territorio probabilmente, o almeno uscita fuori in questo territorio, cioè della situazione esplosiva all'interno dei dormitori, dove ci sono stati registrati dei casi di Covid, ma comunque nulla è stato messo in sicurezza né per gli ospiti né per chi ci lavora. Sicuramente torneremo a parlare di questo importante argomento durante la settimana negli spazi di Open Mic.
E noi vi ringraziamo per aver tenuto durissimo dalle 10 all'una e fischia. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che anche di Torino, ma anche da Cosenza, da Roma, da Brescia, e tutte quelle che si sono connessi e connesse da ovunque. Radio Onda d'Urto, Radio Onda Rossa e Radio C-Roma, vi lasciamo in ottime mani. Le dirette su Blackout naturalmente non si stoppano, e alla prossima.
Tra pochissimo Overjoy. Ciao ciao, ciao.